Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto. My
dream. Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 134, la numero 10 della stagione numero 6, al 21 dicembre 2018. Ovviamente questa sera non ci potete trovare perché radiofonica.com è in silenzio, quantomeno nella 24 ore dedicata ad Antonio Megalizzi, al quale noi dedichiamo la nostra puntata e al quale rivolgiamo un bellissimo applausi.
Salutiamo anche Rossella, che non è potuta venire a farci la diretta perché è andata appunto al funerale.
Avevamo annunciato Urbi e Torbi che saremmo stati al Postmodernissimo, non ci siamo, siamo qui. Ma è anche la trasmissione che tra un 11 settembre vero e raccontato benissimo e 11 settembre raccontato tanto bene ma vero, bisogna tutto valutare, questa trasmissione sa bene quale dei due scegliere. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere e c'è una vetrata e c'è uno dietro coi capelli rossi e continuate a chiedergli le cose e quello non lo sa, invece che far innervosire quelli dietro, che poi vi danno una scorza e hanno anche ragione, voi chiamate noi che ve lo diciamo, anzi chiamate Air Director che ve lo dice esso.
Esatto, ve lo dico io, ma soprattutto basta che andate su Facebook e trovate la nostra diretta video. Perfetta, è già partita, siamo bellissimi anche e soprattutto quelli di schiena, giusto Lupus?
Eccomi, ah, ecco. È di là.
Poi, ciao. Questa sera abbiamo...
Scusa, mi ricordo un vecchio sketch, sei di schiena con... Vabbè, non importa.
Ce lo dici fuori onda, i fuori onda li trovate invece. Esatto, volevo dire, poi stiamo ovviamente... utilizzando a manetta, come si dice in gergo tecnico, il nostro profilo Instagram, soprattutto per farvi vedere tutto ciò che non potete vedere in diretta, ad esempio delle chitarre con cappelli da Babbo Natale. Non ci credete? Venite sul nostro profilo Instagram e lo vedete. C'è poi alcuni dei nostri ospiti che addirittura fanno il controcampo, quindi siamo in doppia diretta, per cui cercate con l'hashtag BarTraumfabrik che esatto. Stasera ne vedrete delle belle proprio.
Sicuro.
E invece ne vedete delle belle seguendoci, ascoltandoci, non siamo in diretta come ha detto Smith, ma lo siamo su Facebook. Ci troverete comunque in podcast. Di cosa parleremo questa sera? Allora, chiaramente questo è il nostro special natalizio, speriamo che arrivino anche gli altri che ancora non si sono visti. Siamo a una puntata più lunga del solito perché ci piace sbrodolare un po'. Ci sarà una musica in HD speciale del nostro HD che dedica, diciamo che tutta la puntata è dedicata al primo vacanza di Natale, quindi la colonna sonora parte da quello
della nostra adolescenza.
E ci sarà uno speciale musica in HD, ci sarà un Oggi a 8 speciale, un cinema di Oggi a 8 che sarà cinema di oggi anno, perché parleremo delle uscite dell'anno prossimo partendo da gennaio ma parlando un po' delle cose che ci aspetteremo nel corso dell'anno. E ci dovrebbe essere anche il professore che dovrebbe farci il solito regalo di Natale. Dopodiché i film di cui parleremo oggi saranno Santiago Italia di Nanni Moretti, che è al Postmod e che domenica il nostro Simone Rossi avrà occasione di presentare. Non è per nulla agitato, è assolutamente sereno per questo incontro, quindi gli facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo.
Ma perché non essere sereno?
Intanto arriva un'altra vittima dello stesso carnefice, cioè Andrea Fioravanti. Benvenuto, parlavamo di Nanni Moretti. Dopodiché parliamo di Capri Revolution, sempre che arrivi anche Laszlo Kovacs, suo più grande estimatore, di Martone, che è al Postmod, è stato a Venezia quest'anno, e poi a sorpresa Sette Uomini a Mollo. Poi vi spiego perché avevamo detto un altro film, ma invece parliamo di Sette Uomini a Mollo che siamo andati a vedere io e Andrea Fioravanti ieri, di Gilles Lelouch, che trovate al Sant'Angelo
con un arcobaleno bellissimo.
E poi, come da tradizione, faremo un blocco sui film dell'anno secondo i cahiers du cinéma e il British Film Institute, perché sono uscite da poco queste due importanti classifiche, e vediamo un po' se siamo d'accordo, se non siamo d'accordo e che cosa ce ne pare. Forse avremo anche una sorpresa telefonica, però non è detto, perché dovrebbe arrivare Laszlo Kovacs e non lo vedo. Saluto gli ospiti, vai, l'ho già salutati, Simone Rossi, Andrea Ferravanti, Marco Della Torre, colui che il cinema lo fa qui con noi. E poi abbiamo un ospite silente che, ridimmi il tuo nome, perché...
Giacomo,
un altro Giacomo, un nome che qui porta molto bene.
Oltralpe.
Fioravanti ha portato una boccia di un vino che si chiama Notturno, una bollicina eccezionale. Quindi
bello.
Passerei la parola a Smith, che ci dirà l'ultimo box office dell'anno prima del Natale.
Emozionatissimo per l'ultimo box office dell'anno. Bohemian Rhapsody di Singer Brian incassa altri 2 milioni e mezzo di euro e arriva ad un totale di oltre 15 milioni, così, babam. Babam, come diceva la nostra amica. Al secondo posto c'è ancora il Grinch, che ieri ne incassa quasi 800.000 e supera...
Sì, ma poco, purtroppo.
Poco però, e supera i 4 milioni e mezzi di euro incassati complessivamente. Al terzo posto c'è Macchine Mortali, tanto mal di testa, di Rivers Christian. Al suo primo fine settimana si porta a casa 747.000 euro tondi tondi. Soltanto la giornata di ieri è una giornata particolarmente importante, perché giovedì 20 dicembre non è un giorno qualunque. È perché è uscito il ritorno di Mary Poppins di Marshall Robb, che incassa...
Sta vedendo una cosa meravigliosa su cioè, c'è un gioco di riprese molto bello.
Mamma mia, ragazzi, l'onanismo tecnologico.
Tu non puoi capire quanto sei bello vestito da Babbo Natale.
È bellissimo, va bene. Se lo avessi saputo sarei venuto vestito così.
Vai.
Il ritorno di Mary Poppins ieri incassa 240.000 euro. Amici come prima di De Sica Christian incassa 160.000 o poco più di euro. Il biopic su Mercury Freddy anche ieri incassa bene e al terzo posto di questa particolarissima classifica incassa quasi 130.000 euro.
Ecco, quindi a questo punto io vi dico, ma puoi linkare questo profilo? Questo mi piace moltissimo.
Però scusate, avete 40 anni, continuate. Cioè,
ci proprio, piace molto, guarda, adesso sono io.
C'è proprio un rincoglionimento senile rispetto alla tecnologia, è imbarazzante.
No, è bellissimo, è molto bello. C'ha tutto un look natalizio. Andrea, ci vuoi dire qualcosa? Sei in camera, comunque sono contenti i nostri ospiti. Buon Natale anche a te. Io credo che a questo punto abbiamo detto tutto, quindi penso che possiamo serenamente andare in musica. Aspetta. Aspetta.
Ah, io stavo scordando la cosa più importante, però. Buon Natale, signori!
Frohes Weihnachtsfest wünscht Bauer Traumfabrik.
Era lui il nostro amico Michele Campovecchio, giusto?
E certo.
Che ha, diciamo, un pochino inaugurato, se vogliamo, le vacanze di Natale, perché era questa la canzone dei titoli di testa, giusto? Del primo Vacanze di Natale.
Assolutamente.
E quindi proprio, cioè, vuol dire che abbiamo iniziato a tutti gli effetti questa puntata speciale. Tra l'altro torna in Vacanze di Natale 2000, ma leggo su TV Sorrisi e Canzoni che per una questione economica non era nella versione originale, non avevano più soldi, quindi... è vero? Vero?
Sì,
confermi?
No. Confermo che hai bruciato un quiz del prof, confermo.
Beh, prof, se professore dovrebbe fare quiz un po' più difficili.
Vabbè, te la preparo io.
Questa era una cosa introduttivamente facile. Comunque, non parleremo solo ed esclusivamente di Vacanze di Natale. Cioè, noi faremo un sacco di cazzate legate alle Vacanze di Natale, ma parleremo anche di cose serie, alcune molto serie. Ad esempio, parleremo di Santiago Italia, parleremo di Nanni Moretti e parleremo di Nanni Moretti a Perugia domenica, così vengono le bolle a qualcuno. Ah, abbiamo detto Nanni Moretti Perugia domenica, è entrato Laszlo Kovacs, perché sarà tra quelli che non si perderanno questo appuntamento, giusto?
Quella no. Nascondila, se no la beve qualcuno, la mettiamo via e la diamo dopo, è un regalo.
Attenzione.
Allora,
stiamo dicendo, esilaranti comunque, ragazzi, forza, un applausino, qualcosa, un balletto.
Aspetta, è arrivato Laszlo Kovacs e ha detto:
hi, ciao a tutti.
Sì, esattamente. No, volevo sapere chi è che ha visto, anzi, chi è che ci dice di cosa parla Santiago virgola Italia?
Di cosa parla?
Un po' si sa, ma mica è così scontato.
È un documentario che racconta il ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori durante il regime di Pinochet. Questo è quanto so io. Però non l'ho ancora visto, perché lo voglio vedere domenica.
Non solo, nel senso che se leggi quello che ha detto la casa di produzione, sono vari capitoli, uno dei più importanti è questo, però
sì, vabbè, capitoli, il titolo deriva da questo.
Inquadra un po' la situazione, appunto, prima della dittatura, quindi prima della caduta d'Allende, poi questo capitolo importantissimo, e poi c'è anche, se vogliamo, una coda verso l'Italia, no? Quindi anche un ciò che è successo dopo.
Chi ho visto il film?
Andiamo, incredibile.
Andiamo Simone Rossi. Andiamo Simone Rossi. Allora, diciamo che tanto che la gente mastica.
No, io non sto masticando.
Allora prego.
Ma se vuoi inizio io. Io ho un debole per Moretti e dunque non potrei anche parlare bene di questo film. Sicuramente Moretti non è un documentarista e non è un documentarista che sta in questo momento storico ragionando sul documentario. È un film che si è trovato tra le mani, probabilmente legato più al Moretti politico, al Moretti osservatore della realtà, della società, di questo paese. E inevitabilmente, ascoltando le storie di un paese che è incapace di capire il senso della parola accoglienza in questo momento storico, gli è tornato alla mente quello che era accaduto in quel lontano 1973. Perché stiamo parlando dell'attentato di Allende. Non so se questo è già stato detto, io sono arrivato in ritardo, no. Non vorrei essere ripetitivo.
No. Okay. Ma finché non arriva Laszlo non diciamo nulla.
Tra l'altro posso dire una cosa?
È stata fatta una breve sinossi.
Sul 1973.
Pure io so stavo.
Posso assolutamente, dire, insomma,
senza tema di smentita.
Secondo me questo film è dell'80 comunque.
Però, il film è dell'80. Sì, dell'80.
80. Comunque, 1973, 11 settembre, quella che sembrava una grande utopia che si stava realizzando, ossia una via democratica al socialismo, il governo di unità popolare che, capeggiato da Allende, aveva preso finalmente la maggioranza del Parlamento e dunque la presidenza del governo cileno, viene bruscamente interrotta da un golpe. Uno dei golpi
dei golpi è bello.
Uno dei golpe.
Mi ha preso un golpe.
Scusa, golpe tradotto in italiano è colpo.
È vero, però è bello uno dei golpi.
Uno dei colpi di stato.
Fammi segnare 20 e 14, okay,
vai. Uno dei colpi di stato più drammatici che sia passato alla cronaca del Novecento, quello appunto dei colonnelli, non dei colonnelli, ma insomma dei militari della giunta militare di Pinochet, che in un giorno solo bombarda il palazzo presidenziale, uccide o si suicida, perché poi la storia non è stata mai chiara sulla fine di Allende. Tra l'altro, se mi permettete, sottolineo un'altra visione importante che
lascia
è quella,
però anche di qualcosa
che è quella, se no, sì, no, poi rilascio parlare più, che è quella di Post Mortem, uno dei grandissimi film di Pablo Larraín, che racconta proprio quei momenti con un momento che mi, guarda, mi viene la pelle d'oca se guardate, si dico una cavolata, testimoniare tutti dell'autopsia,
la pelle di gagina, a proposito,
l'autopsia al cadavere di Salvador Allende, del compagno Salvador Allende.
Allora, diciamo che Moretti Nanni
Mi viene i brividi, mi viene.
Però questa era la sinossi e non sono arrivato
Ci hai messo tre minuti. Allora, prenditi un
contesto
minuto.
Storico, che cosa accade?
Ma non ci interessa quello. Parliamo
dell'opera. Parliamo del film.
Che cosa parliamo dell'opera Omnia.
Che cosa accade in quei giorni? L'Italia
lo sappiamo,
è una valvola di sfogo, di salvezza per tanti di quei ragazzi che venivano sterminati a Grappoli. Ricorderemo tutti le immagini dello stadio gremito di giovani, ventenni, diciottenni, trentenni, rinchiusi là dentro per giorni e giorni, torturati, alcuni di essi uccisi sommariamente, eliminati. La ambasciata italiana diventa un luogo di salvezza per questi ragazzi. E qui c'è la storia che adesso non vi racconto, non vi
anche
spero.
Anche perché sono passati sei minuti e hai parlato solo tu.
Stiamo parlando della sinossi del film che tu non hai fatto, lo potevi fare tu.
Io l'ho fatta in due righe, però la facevo
molto vabbè, bene. Allora,
io vi chiedevo, parlatemi del film, di Area Sinossi, questo documentario. Per esempio,
è un Tolkienez.
Lancio un sassolino a Simone Rossi proprio per metterlo a suo agio. Certo. A proposito di sassolino, hai letto il sassolino di Roy Menarini questa settimana?
No.
Su questo film? Perché gli fa le pulci in vari modi, abbastanza in maniera aggressiva, ma quello è lo spirito della rubrica, quindi va bene. Però c'è una cosa che forse è quella che ci interessa di più, ovvero gli contesta una mancanza di specifico filmico, se vogliamo. Cioè dice che è un film che potrebbe, come Roma lo dobbiamo vedere al cinema, questo lo potremmo vedere in prima serata su Rai 3 perché non è così cinematografico. Io non l'ho visto, lo vedrò domenica.
Ma io cosa dici a questo sono molto d'accordo con lui, però se correggo un po' il tiro di quello che ha detto Giacomo, che dà il senso anche quello che ha detto Menarini, per cui questo film lui ci ha proprio inciampato, nel senso che lui era a una conferenza in Cile e casualmente o no l'ambasciatore in Cile gli ha raccontato, gli ha ricordato questa strana storia di questa storia bella, questa bella storia italiana di un'ambasciata che a un certo punto ha deciso di salvare le persone che scavalcavano il muro dell'ambasciata, e lui si è ritrovato a fare questo documentario perché in qualche modo la sua mente è tornata a quel periodo lì e quindi è stato in realtà una roba assolutamente epidermica. Dico che però secondo me il film ha un pregio enorme, che è quello della semplicità. È un racconto molto semplice, molto lineare, che però come tutti i miei fan che mi possono seguire sapranno, ha molto nel titolo. Cioè il titolo, come fa sempre Moretti, che è molto bravo a evocare i suoi film già dal titolo, in questo titolo si capisce la straordinarietà del racconto, perché Santiago Italia ribalta il concetto proprio dimensionale di Stato e di Stato-nazione e di capitale, e in questo caso l'Italia è il piccolo enclave che sta al centro di una città-Stato che è una città di morte e che è un'isola di fatto in quel momento felice. E secondo me questa evocazione qua contiene in sé tutto il senso del film.
Sta passando bene al lato scuro Andrea Fioravanti, secondo te?
Sì, è un pezzo avanti.
Non ho capito.
Il director voleva...
Brevissima parentesi, perché una cosa che mi ha colpito è che non c'era l'ambasciatore italiano.
Esatto.
Presente,
c'era un giovane di 30 anni, se non sbaglio.
C'erano due suoi vice, quindi una decisione che all'epoca fu tanto importante, che oggi Moretti ha voluto tornare ad affrontare per quanto è importante, non è stata presa da un capoccia classico, ma da due fondamentalmente anche forse un po' impreparati, se vuoi, che hanno però scelto bene.
Posso dire una cosa?
Beh, il paradosso...
Scusa, no, è una cavolata. C'era un ministro degli interni che si chiamava Aldo Moro. Basta,
va bene, no, il paradosso storico sì è evidente, perché tutto è gestito in maniera molto semplice, no? Però io sono, anche io mi trovo d'accordo con Simone Rossi, con Menarini ovviamente, più con Simone Rossi che con Menarini. Perché
per amicizia,
per confidenza, per confidenza.
C'è però, il mamagnato con Menarini.
No, il suo banco chi è? però diciamo che il film si vede che giustamente lui se lo trova tra le mani, ma secondo me lo usa un po' come grimaldello per raccontare l'Italia, per fare un gioco con l'Italia di oggi, con l'attualità, che probabilmente non ci saremmo aspettati, o che quantomeno di solito non si trova in questo tipo di film. Si fa un documentario su un episodio storico, diciamo così, drammatico del Novecento, si va a raccontarlo, lo si racconta tra l'altro in un certo senso anche molto bene, perché le emozioni escono dallo schermo e sono forti. Moretti è bravo a fare poche domande ai personaggi, diciamo, intervistati, poche domande giuste, e non toglie mai la telecamera. Posso, cioè, non tira via
avanti che si era prenotato.
Non tira via la telecamera quando magari c'è una pausa, c'è una lunga attesa. Lui è lì, aspetta, perché capisce che c'è qualcosa che deve arrivare.
È la leva emozionale su cui poi tutte le persone si commuovono. Però c'è una cosa,
su questo è bravo.
Io non ho letto il Sassolino di Menarini, ma posso dire a Menarini che nel suo fare le pulce al film, probabilmente in maniera critica e intelligente, quello che io ho visto è una grande lezione di cinema da parte di Nanni Moretti. E quello che stavo dicendo prima, è evidente che lui non sta lavorando con la materia filmica e con il linguaggio del documentario in questo momento storico, però ha la grande capacità, la grande sensibilità dell'autore, e questo è indiscutibile, di fare un film di sole teste parlanti, di sole, cioè 90% dei film sono teste
parlanti. Su questo non sono molto d'accordo con te.
E quel flusso di pensieri e di parole che attraversa questi volti che raccontano una storia, la loro storia in quel momento storico, dunque la storia minuscola, la storia maiuscola, poi ci torneremo dopo parlando anche del film di Martone, voglio sperare, lui ci dà una grande lezione di semplicità.
Beh, se non altro perché sceglie, intervista solo persone normali, nessuna persona tecnica. Questa è una cosa,
persone che sono venute in
Comunque
Italia.
Dobbiamo intervistare il grandissimo Guzman. Dobbiamo, peraltro, diciamo, che
Guzman, Patrizio Guzman, quello del bottone della
Carbi.
Diciamo che il finale, lui si è riservato Nanni Moretti per il finale. Lì se l'è giocato, ha giocato la sua carta. Nanni
Chiudiamo,
Moretti.
Andrea, vuoi dire quella cosa che vuoi,
no,
stavi per dire?
Era una domanda per incalzare il dibattito, quindi non ha più senso.
A posto.
Un'ultima cosa, prima poi ti lascio andare. Nel 76 l'Italia andò a giocare in Cile per la Coppa Davis, Panatta e Barazzutti, la giocarono con una maglietta rossa, proprio per andare contro il governo di Pinochet.
Per andare anche, correggo un secondo, per andare anche contro il loro allenatore, che era Nicola Petrangeli. C'era sempre questa anima divisa in due, il rosso Panatta e il nero Petrangeli. Gli fecero una sorta di sgarbo al proprio allenatore e ovviamente a Pinochet.
Chissà come convinse Barazzutti, che non credo fosse.
Non è vero.
E su questo enigma io direi che andiamo in musica.
Lo saprete nel fuori onda.
Barazzutti.
Lo saprete nel fuori onda.
Repubblicano.
Andiamo in musica e prendiamo un altro pezzo che incredibilmente non abbiamo mai messo fino adesso, sempre da vacanza di Natale. Balliamo, cantiamo, divertiamoci, disperiamoci, anzi, con Nada e il suo amore disperato, e torniamo tra pochissimo.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando a casa, lei ballerà tra le stelle accese. Scoprirà l'amore, quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Lei ballerà tra le stelle accese.
Weihnachten wünscht Bad Traumfabrik.
E questo è il momento più atteso della stagione, soprattutto del puntatone natalizio, perché siamo al telefono con degli amici che di cinema un po' ne sanno. Noi siamo dei cialtroni, loro invece sono dei professionisti. Dunque, siamo al telefono con Aldo Spiniello della redazione di Sentieri Selvaggi. Aldo, ci sei? Non c'è. Aldo?
Eccolo, eccolo, ci sei? Sei.
Buonasera, dico, noi siamo più cialtroni di voi.
Non dire cazzate, siete un riferimento per noi. Aldo, che cosa state facendo di venerdì sera a Sentieri Selvaggi, quasi
siamo
verso le 9?
Un panettone per festeggiare con gli studenti. No, ho preso un paio di birre, le sto bevendo mestamente.
Come noi.
Praticamente come noi, noi siamo senza panettone, però anche noi stiamo charlando e festeggiando verso il Natale. Aldo, dopo parleremo anche della scuola di Sentieri, così ci dici chi sono questi studenti e che cosa fanno. Però prima di tutto vorrei sapere dal vostro punto di vista critico che stagione è stata per il cinema italiano e non solo.
Finora, insomma.
Non, questa è una domanda da un milione di dollari. In realtà mi sembra un po' interlocutore come stagione. Forse il 2017 ha avuto punte più elevate. In quest'anno non sono mancate delle punte fantastiche. Da ultimo il film che è uscito ieri e che voi programmate al postmodernissimo, che è Capri Revolution di Martone. Però in linea generale mi sembra una fase un po' di stanca, di ripensamento, di assestamento, non lo so. Non ce lo siamo chiesti pure organizzando il festival Giù d'Avellino. Ci sembrava più difficile quest'anno, più faticoso trovare delle cose interessanti.
Beh, ci sono stati dei grandi dei grandi voli, diciamo, dei grandi autori. Penso a, sì, a Garrone, che quest'anno vi è piaciuto un pochino di più del solito, anche a voi. Penso appunto a Martone, che chiude una stagione, non potevamo chiedere di più a Mario Martone, perché in chiusura di stagione troviamo un film che è uno dei 10 film dell'anno, indiscutibilmente. Penso anche a dei piacevoli ritorni del cinema indipendente, mi viene in mente Il Menocchio di Fasulo.
Di Fasulo, sì, certo, Fasulo è sicuramente una delle cose più belle di quest'anno, ma Fasulo è un autore che noi seguiamo da anni e lui è... anche controvoglia, diciamo, è un punto di riferimento, controvoglia suo, perché vive sempre in questa dimensione appartata, no? Questa dimensione
friulana,
da eremita. Sì. Però sì, Menocchio è sicuramente uno dei titoli della stagione, che spero ancora venga visto e abbia vita lunga.
Sì, purtroppo.
Il resto, questi sono film che sono film che vivono sulla vita lunga, forse, più che sull'uscita in sala immediata.
Tra l'altro, ecco, notizia di oggi, una cavolata, però è il film sarà in sala Roma, è in sala Roma da ieri, all'Apollo 11.
Sì, all'Apollo 11, esatto.
Dunque,
sì,
per
sì,
tutti i nostri ascoltatori romani, andate al cinema, perché è un'occasione importante. C'è qui Simone.
Ciao Aldo.
Non ho capito.
Ciao Aldo.
C'è Simone Rossi.
Ah,
ciao.
Buonasera
a lei. Senti una cosa, io vado appena più avanti, vado a gennaio, perché gennaio ci saranno almeno tre uscite importanti, che sono
di fatto tutti i tre film che sono passati a Venezia, cioè Suspiria, il film di Assayas che mi rifiuto di nominare col titolo italiano.
E... beh, magari potremmo chiamare un omaggio a Marco Predolin.
Esatto, l'omaggio a Marco Predolin e La favorita di Lanthimos. Però io ho una domanda in particolare su uno dei tre, che è il film di Guadagnino, che è Suspiria, e vorrei sapere proprio dal vostro punto di vista, dal tuo punto di vista, che sensazioni hai rispetto a questo film, cioè come
sarà accolto? Ma su Suspiria poi magari vi passo pure Sergio, c'è anche Simone tra l'altro con me, e, diciamo, non è che concorde il giudizio, io sono più freddo degli altri.
Okay.
Mi sembra che lui abbia un grande controllo estetico della materia, dell'ambientazione, però mi sembra che sia sempre un livello superficiale, sì, epidermico, forse il cinema è l'arte della superficie, se vogliamo, però non so, è come se mi mancasse sempre qualcosa in Guadagnino, è un'impressione mia. Invece poi ci sono Sergio e Simone che l'hanno amato molto, poi magari ve li passo tra un po' e ne parlerete pure con loro. E Assayas, invece, se vogliamo parlare di Assayas,
parliamone ben volentieri.
È un film apparentemente minore, sembrerebbe un film apparentemente minore nella sua filmografia, però è un film che ha sempre la sua grande lucidità teorica, che ragiona appunto su internet, la rete, e quindi come la rete e internet cambia i nostri consumi culturali, i nostri rapporti sociali. È un film che ha questa apparenza di commedia, che sembra recuperare quasi l'Assayas della fine degli anni 90, penso al fine a Woody Blue September. Però dietro questa apparenza scanzonata c'è tanta densità, tanta materia e tanto da riflettere.
E non vediamo l'ora di vederlo in sala. Senti, ci passi Sergio che voglio un attimo...
Ve lo passo.
Ciao,
ragazzi.
Ciao, Aldo.
Ciao, grazie. Buon Natale.
Buon Natale a te.
Grazie.
Ciao.
Sergio Sozzo. Lo
sentiamo? Pronto.
Eccolo, Sergione, grande. Come
Benvenuto.
Stai?
Benvenuto.
Sto bene, voi come state?
Stiamo bene. Senti Sergio, una domanda a bruciapelo: il tuo film del 2018?
Il mio film del 2018? Il mio film del 2018 è 100% Fresh di Adam Sandler, diretto tra gli altri anche da Paul Thomas Anderson.
Da vedere, assolutamente, ma lo troveremo in sala?
Netflix.
Solo su Netflix, purtroppo.
Solo su Netflix, a meno che, ragazzi, voi non decidiate
di attaccare il ripetitore al proiettore. perché no? Potrebbe essere una strategia.
Tocchi un tasto roulette per Giacomo.
Potrebbe essere una strategia.
Però,
perché
visto che prima Aldo ci diceva che lui è un po' più freddo su Suspiria, invece presumo che tu sia un po' più
caldo,
dici la tua anche su Suspiria, per far contento anche il nostro Simone Rossi qui presente, anche me però.
No, ma allora le cose tra l'altro non sono così lontane tra di loro, per quanto potrebbero sembrarlo, però cioè Suspiria dall'operazione che Netflix fa su Sandler. No, allora, a me Suspiria piace perché la cosa che apprezzo molto di Guadagnino è questa sorta di volontà di deturpare il cinema italiano, deturpare una certa visione accademica, polverosa, storicizzata, istituzionalizzata, monumentalizzata del cinema italiano. E d'altra parte, se voi pensate agli ultimi suoi film, da A Bigger Splash in poi, c'è proprio apertamente, letteralmente, un ricorrersi di monumenti, di luoghi chiave per il cinema, per l'Italia proprio. Lì Lampedusa, chiamami col tuo nome, c'è quella bella sequenza proprio di fronte a un monumento per i caduti. C'è proprio una sensazione... Poi magari la sento io e non la sente lui, di strappare le pagine dei libri di storia sul cinema italiano, che è una cosa che a me, che io sento in maniera molto urgente, perché penso che vada ripensata tutta una tradizione, tutta un'eredità, e lui lo fa, e quindi lavorare su Argento in questa maniera, con questa spudoratezza, con questa capacità onnivora di risputare proprio i riferimenti, per me è irresistibile. Devo dire, lo amo proprio per questa sua ricerca della bruttezza. Poi invece lui magari dirà di fare un grande cinema della bellezza e tutto il resto, però invece è una sorta di bruttezza che credo sia necessaria oggi se vogliamo ripartire su una serie di considerazioni su quello che che ci ha lasciato la che ci hanno lasciato le macerie di tanta di tanto cinema ministeriale d'Italia, ecco.
Ciao Sergio, sono Simone. Senti, ciao, Simone. Una domanda inevitabile, se non altro per il dualismo che c'è tra cinema in sala e Netflix. Vorrei un tuo parere su Roma, sul film di Cuarón.
Ma allora, Roma, il film, io credo che Roma sia, dal punto di vista prettamente cinematografico, credo che sia il miglior film di Alfonso Cuarón, il film più bello di Cuarón. Sulla questione Netflix, Roma, eccetera, sinceramente io ne colgo l'urgenza, ne capisco benissimo che si stiano giocando delle questioni molto importanti riguardo anche il piazzamento agli Oscar, la sopravvivenza delle sale e tutto il resto, però mi sembra, e su questo torno allo spettacolo di Sandler diretto poi da Paul Thomas Anderson, mi sembra che invece come dire, l'attenzione, lo parlo da critico, credo sia una cosa che chi come noi si trova a dover dare indicazioni a chi ci legge, a chi ci segue, deve fare. Le operazioni più interessanti Netflix non le faccia sui film, non le faccia su distribuzione sì o no, autori o non autori, ma le faccia su queste cose spurie, su questi prodotti bizzarri, anche difficili da definire. È lì che trovo ci siano degli elementi di interesse. Per questo chiaramente si tratta di prodotti che non possono intaccare la sala, e non è detto che non penso siano pensati per la sala. Perciò capisco che Roma è il pomo della discordia, però il discorso secondo me si gioca su altre questioni, su altri terreni. Poi ovviamente c'è Roma, ma c'è anche Orson Welles, ma c'è anche un film ad esempio come Vice, il film su Dick Cheney, diretto da Adam McKay, che esce in sala il 10 gennaio e che noi abbiamo visto a Roma in questi giorni, e quindi sto rompendo un embargo che avevo firmato con un ufficio stampa, lo faccio per voi questa sera.
Grazie Sergio.
Che è un film ad esempio a cui secondo me la sala va stretta, cioè è un film che per esempio che funziona molto funzionerebbe molto meglio su una piattaforma di streaming che in sala. Penso che sia arrivato il momento, soprattutto per noi, di ragionare sul linguaggio di questi prodotti, tornare a ragionare sul linguaggio più che soltanto sulla destinazione e sul formato. Ci sono sale a Roma che hanno proiettato Roma, che hanno uno schermo più piccolo di un 65 pollici di casa degli autori, scusatemi, degli utenti di Netflix, per cui anche il discorso di campi lunghi non si possono vedere su Netflix, eccetera, non mi sembra il punto della questione.
Non è questo il discorso.
Credo
che il discorso verta su altre cose, l'hai centrato perfettamente. Sergio, se ci fai salutare anche Simone, noi chiudiamo il cerchio augurandovi veramente di essere felici in queste feste.
Grazie. Io, come dire, partecipo all'abbraccio collettivo tra Sentieri Selvaggi e Bartram Fabric. Spero che ci si senta per Berlino e a Berlino.
Assolutamente, se ci farai l'onore ti richiameremo.
Speriamo anche di esserci.
Se mi confermano l'accredito, ovviamente sarò dei vostri, altrimenti sarò a Berlino in giro per monumenti e pub e potremmo comunque
che non
sentirci...
sarebbe male comunque fare una geografia dei pub. Una
orfano, grazie.
Ciao, vi passo Simone. Vi passo Simone. Ciao belli.
Ciao. Pronto, ciao. Simone Emiliani, benvenuto.
Ce l'abbiamo?
C'è Simone Emiliani. Non lo sento.
Pronto.
Simone,
lui aspetta.
Eccoci.
Lui. Come stai Simone?
Tutto a posto, voi come state?
Fingiamo di non sentirci da mesi, come stai?
Ah, bene.
No, scherzo Simone. Allora, l'ultima cosa, prima di chiedere anche a te qual è il tuo film del 2018, volevo un attimo sapere tre parole sulla scuola di Sentieri, perché siete lì appunto per festeggiare con i vostri studenti, così almeno facciamo un po' di promozione.
Sì, ma se ne sono andati tutti, cioè, siamo rimasti noi a festeggiare, nel senso che poi loro si sono stufati evidentemente e quindi sono andati via adesso. No, sta scherzando, qualcuno è rimasto però, ecco, si sono andati via. Beh, film del 2018 è un po' complicato, guarda, ti butto così... Forse non è più bello, ma quello che mi ha emozionato di più è Un affare di famiglia di Coreda.
Ok, io invece mi giocherei, io mi sarei giocato Paul Thomas Anderson e nessuno dei tre me lo ha citato, però non importa.
Allora, ti dico, Paul Thomas Anderson, a me è piaciuto molto, anche se non impazzisco per questo cinema, però non mi viene mai in mente quando devo fare la lista dei 10, cioè mi vengono in mente film anche meno belli, meno perfetti, però ecco, lui non lo so perché...
Perché è un filo nascosto, e dunque...
È giusto, rimane sotto traccia.
Rimane nascosto. Che classe.
L'ha preparato da un giorno.
Simone, invece, dal 2019 che cosa ci aspettiamo?
Ma dal 2019 adesso vediamo un attimo anche come si risolve. Cioè, la cosa curiosa è come Cannes risolverà la diatriba Netflix. Quello sarà molto da vedere. Bisognerà anche vedere come affrontare la cosa, perché comunque i risultati di Venezia, i risultati di Roma per il momento sembra dare a Cannes l'idea di un festival ancora fermo e ancora reazionario, per quanto sia il festival più importante del mondo. Quindi da questo punto di vista sono anche curioso di vedere quello che succede lì, insomma. Poi comunque diciamo che non era un cinema asta a cui andavo, che mi piaceva molto, però a me mi è piaciuto molto Dogman quest'anno di Matteo Garrone, e sono molto curioso del Pinocchio che girerà con Benigni, visto che è un vecchio progetto che risaliva anche a più di 10 anni fa.
Infatti siamo tutti molto curiosi e speriamo di vederlo presto in sala.
Tra l'altro c'erano i provini ieri a Bettolle, vicino a casa vostra.
Sì. E anche casa tua.
Sì, uscivate dall'autostrada a Bettolle Sinalunga, c'era lo stadio, andava da Bettolle, c'erano la... anche di tutte le tappe.
Senti, l'ultima battuta, poi ci salutiamo perché dobbiamo salutarci. Hai visto il film di Boldi De Sica?
Ancora no, però c'è una battuta bellissima che è stata fatta oggi, adesso non so se è vera o se è una fake news di uno spettatore, di un lettore che si lamentava perché il film sta incassando, e De Sica gli ha risposto a modo suo.
E che cosa
gli ha detto? Questo io perché lui si lamentava dell'incasso, dice questo è un paese, dice che la gente va ancora a vedere Boldi De Sica, ci dimostra questo paese come siamo messi, e De Sica gli ha detto via dell'under.
Allora, io ieri sono andato a vederlo.
La risposta è bella, anche se io non credo che apprezzare il film.
Grazie. Non lo so, com'è? Com'è?
Simo, a me De Sica, secondo me De Sica è un grande, punto.
Comunque a me piace, quindi sì.
Basta.
Grazie comunque, ciao, grazie ragazzi. A tutti e tanti auguri.
E meglio di Sorrentino
auguri.
Comunque.
Auguri.
Ciao, auguri, ciao. Auguri, 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 auguri. Arrendetevi, ciao, Netflix ciao. Vincerà.
E prima che il nostro Laszlo Kovacs ricomincia a chiacchierare dicendo solo una cosa, solo per chiudere, vai, andiamo in musica e ci andiamo con l'ennesimo brano dalla colonna sonora del primo Vacanze di Natale.
Ma quanto era bello!
Questi erano e sono i Laid Back, e questa è Sunshine Reggae.
Give me just a little smile. That's all I ask of you. Sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger.
Qui amore.
That's all I ask of you.
Lui si è sentito proprio su di noi. Don't
film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
Se voi volete andare a vedere i film di De Sica, fate bene, andate nelle multisale. Se invece volete andare a vedere i film multisalas.
Tu se perché hai detto colpi, quindi voglio dire che stai a correggere i plurali, scusa.
Colpi di stato.
Multisalas alla cilena,
ovviamente. Ti ricordi Salas?
Ovviamente la cilena, attenzione.
La dichiaro.
Vai.
Adesso è radio in piedi, ragazzi.
No, tra poco.
Chiuso questo discorso. Se volete andare lì, andate lì e vedete quei film che qualcuno dice che siano bellissimi e va bene così. Se volete andare a vedere Mario Martone, andate al postmodernissimo perché è uscito proprio ieri Capri Revolution, che non è Terminator Revolution, attenzione, Capri quasi, è tutta un'altra cosa.
Quasi.
Prego la sinossi, maestro.
Parliamo dal titolo.
Sinossi molto semplice, Capri Revolution. Siamo nel 1914, un gruppo di giovani del Nord Europa, artisti vari, si unisce in una comunità sull'isola di Capri, avendovi trovato il luogo ideale nel quale sperimentare una ricerca sulla vita, sull'espressione artistica e anche un pochetto su
qualcosa, sulla spinta, diciamo,
tipo
sulla
Caprera,
spinta.
Praticamente.
Tipo Caprera, esatto, un po' Capri, un po' Caprera. Sull'isola abita con la sua famiglia Lucia, una capraia, appunto,
di Caprera,
la cui attenzione viene attratta da questi strani individui a cui inizia a avvicinarsi.
E ci credo.
Il tutto c'ha un Don Chisciotte
in anteprima.
In più c'è anche un giovane medico che rappresenta la scienza e la razionalità in questo dibattito.
C'è mica tanto, poi.
C'è mica tanto.
E c'è anche un cameo di un personaggio famoso di WhatsApp.
Sì, no, diciamo c'è stato veramente un pittore che ha vissuto a Capri in una comune un po' di anni prima, tale Karl Diefenbach, quindi si rifà un po' questo, ma in realtà il personaggio è inventato.
Anche il titolo viene da un'opera di Diefenbach, qualche modo.
Quindi che cosa diciamo di questo film che è passato a Venezia? Covez mi sembra sia stato già abbastanza
entusiasta,
esplicito.
Entusiasta.
Io molto entusiasta, francamente ho avuto anche il piacere di incontrare Martone a Venezia, adesso non è che me la tiro, però sono stato in una giuria che doveva assegnare un premio al miglior film italiano e quella giuria, un po' diciamo sotto grande entusiasmo mio, ha premiato il film di Mario Martone.
Quindi Mario Martone deve a te l'aver ricevuto questo premio.
Sì, un premio del cazzo.
No, diciamolo.
Un premio del cazzo.
Era il premio degli esercenti.
Era il premio degli esercenti. Mario Martone l'avrà preso tra i tanti premi che ha e l'avrà messo
sul caminetto. Però parliamo di cinema, perché siamo andati un po' lì prima. Dobbiamo
voglio sentire infatti Simone Rossi subito sul film.
A me piacerebbe molto sentire prima Fio Davanti.
Visione recente. Fioravanti l'ha visto.
Fioravanti purtroppo non
l'ha visto. L'ho convinto.
Non l'ha visto.
Ah no, l'ha visto Lupus. Scusate.
Visto Lupus.
La mia visione risale a un'ora fa.
Troppo presto, dici?
No.
Io comunque vi dico una cosa. Andrò sicuramente a vederlo perché è un film che mi incuriosisce molto.
Posso chiedere una cosa tanto per incentivare il dibattito? Visto che sono martoniano di ferro proprio dai tempi non sospetti. E da quando, cioè, facendo un omaggio a Laszlo Kovacs, Martone venne al modernissimo a presentare Teatro di Guerra con Yaya Forte e De Francesco. Fu una serata molto molto bella.
Questo film è in qualche modo in continuità con Teatro di Guerra.
Spero, io credo che se tu sei un martoniano di ferro questo film ti piacerà, perché lui secondo me in questo film molla definitivamente gli ormeggi del realismo
e su questo ci troviamo molto d'accordo.
E mollandoli chiede allo spettatore di fare un grande sforzo di accettazione del non reale, se vogliamo, perché ci sono c'è una storia di questa protagonista che a un certo punto prende una deriva per cui tu dici ma com'è possibile che accada questo? Allora, nel momento in cui tu bypassi questa cosa, il film, almeno per me, all'uscita è stata una sensazione positiva. Io ho avuto una sensazione notevolmente positiva, per quanto il film secondo me abbia un sacco di pecche. Ce l'ha nella lunghezza, ce l'ha in un montaggio che in certi momenti è inspiegabilmente frammentario. Non so se sei d'accordo con me, Giacomo.
Beh, però a livello di sceneggiatura chiedere allo spettatore questo salto è bello, è importante.
Sì, però Martone se lo può permettere. Martone innanzitutto fa un film che visivamente è uno splendore, dall'inizio alla fine. Allora, se noi
infatti
vogliamo...
la critica della lunghezza, se mi permetti. Non l'accetto perché siamo di fronte alla meraviglia. Siamo di fronte alla meraviglia. Vabbè, due ore e rotte di meraviglia.
Ma questo oramai
esplodono dallo
schermo.
Radio
in piedi,
però Giacomo, sempre in piedi. Concedimi di dire che io la contesto in lunghezza quando quando,
no,
quando
non parliamo, è niente, amore.
Quando parliamo della sceneggiatura, del racconto, non della visione.
Beh, però, senti.
Io ti sto dicendo che il film, però, nonostante
contestualizziamo il film,
sia forse un po' troppo lungo, si salva in questo senso perché visivamente è talmente bello che tu non allo stesso tempo non è che ti stanchi.
Contestualizziamo il film,
guardarlo.
Siamo nel terzo capitolo di una trilogia ideale, ipotetica,
ma totalmente differente.
Totalmente differente, però.
Vabbè,
io
questa
mi aspetto,
cosa la dicono tutti.
Io vorrei.
L'ha detta pure lui.
Vabbè, ma
vorrei che adesso Martone, se potessi esprimere un desiderio, dire: Mario, per favore, fammi questo film. E gli direi: adesso raccontami la storia dei migranti. Perché lì chiuderemmo il cerchio di un'Italia risorgimentale che arriva oggi agli inizi del Novecento e vive tutti gli sconvolgimenti di un ventennio velocissimo, rapidissimo, pieno di innovazioni, pieno di esperienze, pieno di cambiamenti,
si chiama secolo breve.
Di trasformazione, si chiama secolo breve nella sua interezza, però se pensiamo a quel ventennio, dal Novecento fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, della Prima Guerra Mondiale, scusa, quante cose possono essere accadute in Europa e quante ne sono accadute in un'isola come Capri, come lui ci fa vedere in quel momento. E in questo c'è una grande storia particolare, microscopica, con la S minuscola, che è la storia di Lucia, se non erro, io l'ho visto
Lucia,
a settembre.
Lucia,
la protagonista,
Lucia.
Bravissima, storia bravissima.
Gli ho chiesto l'amicizia subito dopo il film.
Bravissima, straordinaria.
Bella e brava.
Che è in qualche modo la rappresentazione della storia con la S maiuscola, e lei stessa è in quel momento l'Italia.
Aggiungo solo una cosa, riguardo alla trilogia, che lo stesso Martone, quindi chi più di lui, dice che è una trilogia, però ci tengo a sottolineare che mentre noi credevamo era un film prettamente italiano, no?
Sì.
Evidentemente che raccontava una storia potentemente italiana.
Erano molto, molto internazionali.
Sì, però voglio dire,
cioè, di Londra.
Il suo cuore era lì, no? Nei modi italiani.
Europei, certamente italiani.
No, centrato europei. Sull'Italia. Certo. E nel caso di Leopardi, del Giovane Favoloso, stiamo parlando del più grande poeta vivente italiano, quindi siamo addirittura oltre, secondo me, il concetto di storia. Stavolta qui il film ha proprio una pretesa di mondialismo, una parola che ultimamente non funziona molto, internazionale, perché è un film che, proprio perché è ambientato in un'isola, si può permettere di ragionare su tutto il mondo intorno. E quindi ci trovate in questa isola tutti i rappresentanti
del mondo
in quel momento storico lì, no? Ci sono i socialisti, c'è l'internazionale,
ci sono i medici,
c'è tutto quanto.
I naturopati, ci sono i vegani, ci sono i pittori, ci sono gli scienziati, c'è tutto. Questa è la grandezza del film.
E la grandezza della protagonista è il fatto che lei, coinvolta in tutto questo marasma, tirata da una parte all'altra da tutti questi personaggi,
giovani
in qualche
donne,
modo, e non facciamo uno spoiler, saprà trovare, ricavare la sua personale scelta.
No, però è interessante che Simone Rossi chiede l'amicizia su Facebook alle attrici dei grandi film internazionali, mentre qualcuno di voi probabilmente le chiede ai baristi che incontra.
Io a Karin le cosce proprio.
Ecco,
sentite, comunque siamo in chiusura, dobbiamo assolutamente chiudere il blocco perché ci siamo.
Andate al postmodernismo a vedervi Capri Revolution. Se volete, veniteci con me.
Diteci che cosa ne pensate. A questo punto, io direi che stiamo per entrare nella nostra ricreazione, il nostro cinema di oggi 8. Quindi
sì,
balliamo. Io sento sto pezzo e mi sembra essere Gian Segovia. Questa è una da ballare fortissimo, My Love.
E allora radio in piedi.
Radio in piedi, Natalie, My Love Won't Let You Down.
Oh,
ton amour. Ne m'en veux pas, je brûle pour toi. J'ai rêvé en plein jour. Tu m'as fait mal, ça va, ça va. Si j'aime te détailler, et là ma foi, je perds tout. Tu veux que je me casse? Alors vas-y, mommy, et fais ta chance.
My love, happy Christmas, ooh, won't let you down. My love, ooh, won't let you down.
Traumfabrik wünscht ein frohes Weihnachten und fresst nicht zu viel.
E insomma, 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 siamo arrivati alla nostra ricreazione, al nostro cinema di oggi a 8, che per oggi si trasforma in cinema di oggi a anno, perché nuovo. Parleremo a anno nuovo, perché parleremo delle uscite da qui a
anno prossimo.
Anno, no, no, ma non solo, cioè parliamo prima delle uscite di gennaio, poi di alcuni film che, di cui sappiamo già la data di uscita, e poi di alcuni film che usciranno nel 2019 o forse no, perché ancora non è confermato. Il primo, lo dico perché abbiamo già parlato, l'abbiamo già menzionato, è Suspiria di Guadagnino, che esce mi pare il 3 gennaio.
No, è il primo gennaio.
Primo gennaio. Primo gennaio, meglio ancora. Con Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth e vari altri. Chiaramente è il remake dell'omonimo film di Dario Argento.
Jessica Harper, che era protagonista.
Con Jessica Harper, che era protagonista dell'originale. In una prestigiosa scuola di danza di Berlino arriva la giovane americana Susie Bennion per un'audizione. Il legame con la coreografa della scuola diventa sempre più stretto e va al di là della danza. L'abbiamo visto a Venezia insieme, io, Fioravanti e Rossi, e siamo rimasti molto felici e speriamo di... Io forse lo rivedrò.
E ricordiamo colonna sonora di Tommy York.
Colonna sonora di Tommy York, bellissima.
Bruttina.
Ne abbiamo parlato. Andiamo avanti col titolo più brutto dell'anno.
Scusate, solo una cosa, a proposito di colonne sonore.
Hanno già vinto la palma.
Ritorno un secondo su Martone. Moderat fa la colonna sonora anche in questo caso,
bravissimo, che nel Giovane Favoloso aveva fatto una colonna sonora da urlo.
Sì, ma è una scelta clamorosa perché è musica elettronica.
L'abbiamo detto finora. Abbiamo detto finora. Allora, Il gioco delle coppie, titolo intraducibile.
Hanno vinto subito il premio Forza Tonto. Io glielo ho detto, Andrea Romero, sei tonto, mi dispiace dirtelo, ma
Olivera Assayas con Guillaume Canet, Juliette Binoche e Michel Macagne. Alain, editore inquieto che ama Selena ma la tradisce con la sua assistente. Leonard, scrittore depresso e narcisista, ama la compagna ma la tradisce con Selena. Una commedia travolgente sul mondo delle dorilleria e non solo. 30 secondi, ma no, non ce l'ho.
Sì, vai, 10 secondi. Non fiction era il titolo originale.
Anche lì però il titolo era facile.
Ma, si tratta, secondo me, come è stato già detto in precedenza, dei nostri amici di Sentieri Selvaggi, di un film incredibilmente profondo e superficiale allo stesso tempo. Riesce ad essere in superficie ad avere dei vertici in profondità, come nello stile di Assayas, e soprattutto ci fa riflettere sulla contemporaneità, che è piuttosto deludente.
E va bene,
scusate, lo posso dire io, che non so che non
c'è, ma
ce tenevo tanto,
vai.
Poi mi dici il nome del regista. No, vai. Il film è Glass di Shyamalan. No, il nuovo film di Shyamalan, io lo dico soltanto perché Unbreakable era un film suo che mi era piaciuto molto. L'anno scorso, 2 anni fa, ha fatto Split con James McAvoy, che non era poi granché, non però era malaccio, non era clamoroso, non mi aveva colpito allo stesso modo. Però sul finale c'era un'autocitazione con un Bruce Willis, quindi ha mischiato due universi, e qui abbiamo la fusione tra l'universo di Split e quello di Unbreakable.
Diventa
io
Glass.
Sono molto curioso. Diventa molto. Glass, perché Glass è il personaggio di Samuel L. Jackson che ha le ossa di vetro che si rompono facilmente. Lui è il villain. Anche James McAvoy è un altro villain con le
il cattivo, lo dico per chi
con le con le multiple personalità. Vabbè, la sinossi l'ho detta, è uno scontro tra questi personaggi, non vedo l'ora di vederlo. Prego, andiamo avanti. Scusate, ma lo
è fatto bene.
È giusto, quello che è giusto.
Un altro bel titolo per te.
Vado io. Benvenuti a Marwane di Robert Zemeckis.
Questo è un film che aspetto tantissimo io,
con Steve Carell, Leslie Mann e Diane Kruger.
Diane Kruger
è tedesca. La storia dell'artista e fotografo Mark Hogenkamp, un uomo che è stato brutalmente assalito e che ha perso la memoria. Per affrontare la situazione in cui si è trovato, Mark ha creato dei villaggi in miniatura chiamati Marvencall, popolati con bambole che rappresentano se stesso ed altre persone che l'hanno aiutato a ricordare quanto gli era accaduto. Questa è abbastanza
storia vera,
psiconautico come film.
Questo è uno dei capolavori di questo gennaio.
È una storia vera e l'aspettiamo molto.
Per gennaio ricomici fissi.
Simone,
c'è un altro che lo deve dire.
È una notte di 12 anni di Alvaro Breckner con mio cugino Antonio Della Torre.
Esatto.
Il racconto della prigionia di Pepe Mujica e dei suoi due compagni guerriglieri Tupamaro. Arrestati.
Marco, te posso menare per
lasciano
questo,
parlare.
Te lo dico.
Arrestati in Uruguay nel 73. Dopo
questa pronuncia stupida,
molto bello.
Ragazzi,
spostati tra le varie carceri. Per 12 anni in una forma di tortura mirata ad abbattere la loro resistenza psicologica.
Anche tu l'hai visto a Venezia, anch'io.
Venezia. È un bel film.
Molto bello, anche secondo me. Antonio Della Torre era quello della Isla Minima, altri film, grandi attori spagnoli,
10,
ma un film veramente bello e toccante.
Spesso a Venezia.
Posso dare manforte alla favorita di Giorgios Lanthimos.
Assolutamente.
Anche perché siamo socia, io e Lanthimos.
Sì. Lanthimos. Ci
assomigliamo moltissimo.
Lanthimos.
Io vorrei essere con sua moglie spesso e volentieri, lui non vuole, però non riusciamo a cambiarci.
Lanthimos.
La favorita di Giorgios Lanthimos, con Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone e Nicholas Hoult. Primi anni del XVIII secolo, l'Inghilterra in guerra contro la Francia e una fragile regina Anna siede sul trono, manipolata dalla favorita Lady Sarah. L'arrivo a palazzo di una lontana parente della nobildonna crea scompiglio e mina gli equilibri di corte. Io non l'ho visto a Venezia.
Io sì, un film molto diverso dal solito Lanthimos, ma molto divertente, molto british. E sì, proprio
dunque educato.
No, con un senso dell'umorismo inglese, perché è un film, non si può dire che sia una commedia, ma ha dei tocchi brillanti.
Parlate quasi di una commedia, per uno come Lanthimos c'è una roba
esatto,
incredibile. Quindi
è la cosa più vicina a una commedia che possa fare. No,
Ariel LaBelle non c'è.
No, non c'è Ariel LaBelle. Però un film a me è piaciuto molto.
Allora, ultimo di gennaio, Peterlow di Mike Leigh.
C'è una data per questo.
Un altro di Venezia. Sì, c'è una data, ma non l'ho messa. Escono tutti le prime due settimane.
Il grandissimo Mike Leigh, uno dei miei registi preferiti.
Questo Peterlow ci riporta indietro nel 1819, nello scontro tra la cavalleria e la popolazione in rivolta a Manchester. Era proprio a St. Peter Field, e racconta un evento del passato che ha costruito il presente.
Eccoci, passiamo a dei film usciti con date certe e sbagliamoci un po'. Vado con Il Corriere, The Mule, la nuova attesa fatica di grandissimo Clint Eastwood, dove lui reciterà come protagonista. Poi c'è anche Bradley Cooper e Lawrence Fishburne e diversi altri. Ryan Weiss, eccetera. Esce a febbraio. Ad Earl Stone, ottantenne rimasto solo e al verde, viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di guidare un'auto. Compito semplice, ma ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Girano già i trailer, mi sembrano molto interessanti.
Bomba, sono meravigliosi.
Sembra una bomba,
trailer,
sì, assolutamente.
Dei microfilm stupendi.
Assolutamente, la storia peraltro è vera, tratta da un personaggio che si chiamava in un altro modo, ma insomma.
E bentornato il sodalizio Bradley Cooper, Clint Eastwood, che ha già fatto vedere Jacopo, Snyder.
Però c'era anche su secondo
me io
a Star is Born, sì.
Il nostro Sborn, hai detto Sborn,
l'ha detto
Star is Born,
vai.
E Beautiful Boy di Felix van Groningen con Steve Carell, Timothy Chalamet e Maura Tierney.
Maura Tierney è per chi guardava IAR come me, era la infermiera Abby Lord.
Ma lui, avete capito chi è il regista?
È quello di
Broken Circle Breakdown. Assolutamente bellissimo film
con Nick Shelford, ragazzo buono, bravo, intelligente, orgoglio del padre.
Da adolescente comincia a sperimentare qualche droga e finisce presto in un tunnel di dipendenza.
E il padre non è più contento.
Il resto è storia, è la storia di un calvario che investe tutta la famiglia e in particolar modo quel padre che farebbe qualsiasi cosa per poterlo aiutare. Mamma.
Il padre ovviamente è Steve Carell, il figlio è Timothée Chalamet.
È uno dei pochissimi film di Timothée Chalamet.
E che cosa
ha
inventato? Sta recitando pochissimo, non piace.
La mia vita con John F. Donovan di Javier Dolan.
Però perché ci ha messo la X non c'entra Xavier, niente. Insomma,
sì, è con la X.
Va bene, con Kit Harington, Natalie Portman, Jessica Chastain.
Che coppia questa!
E Bella Thorne.
Bella Thorne. Perugia.
E anche Anne Hult. Uscirà a marzo, un decennio dopo la morte di una stella televisiva americana, un giovane attore ricorda la corrispondenza scritta che ha condiviso con esso, nonché l'impatto che queste lettere ebbero sulle loro vite.
Io l'aspetto. Boh,
Simone Rossi ha prenotato. Vai,
c'è
Simone
un film
Rossi
che aspettiamo sicuramente a marzo, e anche noi di Jordan Peele, quello di Scappa Get Out, yeah, con Lupita Nyong'o, Elizabeth Moss e Winston Duke. Due genitori portano i loro figli alla casa al mare per trascorrere un po' di tempo in serenità lontani dalla routine quotidiana, ma durante la notte arrivano dei visitatori non desiderati. Io sono già eccitato.
Anch'io. Vai Covez, velocissimo.
Vado io con Diamantino. Diamantino è un film di cui si parla molto, di Gabriele Abrantes, Daniel Schmidt con Arloto Cotta.
Arloto Cotta non è male. Come ti chiami? Arloto.
Ma questi non sono finti. Sono finti.
Una stella mondiale del mondo calcistico perde la forza sportiva e deve ricominciare da capo la sua vita. Cercando un nuovo scopo, si imbarca in una delirante odissea in cui confronta il neofascismo, la crisi dei rifugiati, la modificazione genetica e la caccia alla fonte del genio.
Film è stato a Cannes, alle settimane della critica di Cannes, quindi interessante probabilmente. Poi ci abbiamo Cancella Ignora. Titolo originale The Cleaners, un documentario di Hans Bloch e Morris.
Li hai scelti proprio.
Rizavik, mi sembrava molto interessante. Oddio, uscita ad aprile, alla periferia del mondo, a mezz'aria tra i grattacieli e gli slam di Manila, un esercito anonimo e silenzioso lavora in subappalto per conto di Facebook, Twitter e Google. Sono i cleaners, i moderatori di contenuti, spazzini digitali impegnati a bonificare la rete da post, immagini e video inappropriati.
Tipo quelli che possono postare i Fratelli Sisters.
Beh, Fratelli Sisters, visto a Venezia,
c'è Joaquin Phoenix, uscirà a maggio, dovremo attendere ancora un bel po', però
c'è anche John C. Reilly,
c'è un bel cast,
vabbè, c'è un grande Rutger Hauer,
infatti
Rutger Hauer, Jake Gyllenhaal.
Comunque, l'obiettivo dei due ambiziosi fratelli nel Far West è ammazzare un cercatore d'oro dai modi molto eccentrici. Riusciranno a portare a termine la missione?
Grande film.
Molti film storici. Girato in Spagna,
Film divertentissimo.
Tanti film storici.
Veloci, come, ragazzi, dai,
comunque,
passiamo.
Comunque, John Reilly è anche dove?
In Stalli Olio.
Olio. John che fa Olio, infatti. Sì.
Prego, Andrea Fioravanti.
Con Steve Coogan, John Cyril, appunto, Shirley Henderson. Uscirà a giugno, non so se la data è pericolosa. Di solito a giugno il cinema è un po'.
Di solito a giugno il Bartram Fabric va a Castignano.
Esatto, soprattutto a fine maggio del 1953, anni dopo l'apice del successo al cinema, Stalli e Ollio partono per una tournée teatrale in Inghilterra. Hanno così occasione di passare del tempo insieme fuori dal set, come non avevano mai fatto prima, e di riconoscere per la prima volta il sentimento di amicizia che li lega.
Ok, andiamo veloci sui film che usciranno genericamente nel 2019.
Esce
in
un filmetto, per esempio, vado?
Eh sì,
Once Upon a Time in Hollywood di un certo Quentin Tarantino con
sembra
Marco
luglio.
Esce in America per il 4 luglio. Poi in Italia non credo che lo farà.
Probabilmente
uscire a luglio,
in autunno in Italia. Sì.
E il cast è composto da Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Dakota Fanning.
Una brutta caso.
Assolutamente. Ispirato agli omicidi della setta di Charles Manson, il film racconta uno dei più sanguinari di questi delitti, nel quale restò uccisa a Bel Air nel 1969 l'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, incinta di 8 mesi.
Posso dire una cosa? Questo dovrebbe essere l'ultimo film di Tarantino, perché lui aveva dichiarato che si sarebbe fermato a 8 film.
Sì, ma
come sai è un enorme cazzato.
Come sai è un enorme cazzato.
Vedremo se.
Però andiamo avanti.
Chiamami col tuo nome 2 di Luca Guadagnino.
Ma veramente?
No, l'aveva detto.
No.
Ma non era gli occhi del cuore 3.
Con Timothée Chalamet e Armie Hammer. La nuova storia, ambientata 5-6 anni dopo gli eventi narrati nel primo film, si concentrerà sugli anni 90. Sarà un road movie con Elio e Oliver,
in viaggio negli Stati Uniti. Ah, beh.
Non me lo senti la musica.
Freak out! E questo è il ritorno.
Freak out!
Sì, eh sì.
Sei chic.
Sei chic. E il ritorno al cinema di Gabriele Mainetti. Gabriele Mainetti è quello di
Gigrobò.
E stanno ancora girando, incredibile. Sono bravissimo. Sei mesi.
Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria e Pietro Castellino.
Sono andate lunghe le riprese.
Hanno sforato il budget 40 volte. Vabbè, una cosa incredibile.
Tanto produce Occhi Pinti.
No, produce Mainetti.
No, Mainetti Occhi Pinti. Si chiama co-production.
Abbiamo dei gossip Roma. Interni.
Roma 1943. Rome 1943, quattro ragazzi lavorano però, in un circo il cui proprietario e loro padre putativo scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltreoceano. I nostri quattro protagonisti. Ok, i nostri quattro protagonisti sono allo sbando e si sentono solo dei fenomeni da baraccone a piede libero in una città in guerra. Che succede?
Qualcuno te gli dicono.
Andate avanti voi, dai che raggiungiamo poi. Vai.
Comunque Mainetti fa un bel salto mortale con un film del genere.
Stiamo a vedere.
Guarda, sta rischiando.
Ragazzi, dai, chiudiamo.
Tanta roba, eh?
Pinocchio di Garrone, l'abbiamo menzionato prima,
manca un film, lo sai.
La nuova trasposizione dell'opera di Collodi con Benigni nei panni di Geppetto,
molto rischioso
che gli ha fatto. Molto.
Poi anche Laszlo.
Tramonto.
Laszlo
Nemes.
Tramonto,
una roba devastante
a Budapest nel periodo precedente la prima guerra mondiale, e quindi è il racconto di formazione di una donna,
di distruzione.
No,
di uno
però
spettatore.
Il prossimo lo deve dire Rossi.
Il prossimo
perché
è un film clamoroso che si chiama Drug Across Concrete.
Bravo.
Di,
senti che in inglese
bravo, è vero,
di S. Craig Zeller con Mel Gibson e Vince Vaughn. Dopo uno scandalo, due poliziotti devono unire le forze di un gruppo di criminali per risolvere la situazione. Io mi sono divertito da morire in questo film.
Torre, vai tu.
Comunque, scusa, vedendo come è pronunciato questo film, Nanni Moretti, intervistalo in inglese.
Il tempo, te volevo dire che il tempo sta salendo.
L'ultimo è
Little
Woman.
Cioè, quello che siamo oltre.
Pensavo che non era tanto.
Little Woman di Greta Gerwig.
No, Little Women. Piccole donne.
Piccole donne. Little Women di Greta Gerwig.
Vai fare.
Con Eliza Scanlon.
Ancora questo.
Timo Chalamet. Incredibile. Mary Streep, Emma Watson e questa
Saoirse Ronan.
Tratto dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, il percorso di crescita di una famiglia composta da
chi fa Joe? Non lo so.
Scusate, no, sono una cavolata. Ti sei scordato di mettere dentro Il primo re di Matteo Rovere. Lo voglio citare.
Hai ragione.
Molto
bravo.
No, sì, 31 gennaio 2019.
I topini
della redazione. 31 gennaio 2019 torna al cinema Matteo Rovere con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, che era quello che protagonista del film di De Sica, figlio di Manuel, Andrea De Sica, non mi ricordo il titolo, I figli della notte. Il primo re racconta la fondazione di Roma.
Mi dicono i topini che ce l'avevano nel foglio di appunti,
è molto brutta.
E poi hai dimenticato Michael Bay, però vabbè.
No, io ho un piccolo angolo del nerd dicendo che nel 2018 escono Aquaman, Capitan Marvel, Shazam, Avengers Endgame,
2019,
X-Men Dark Phoenix, Spider-Man Far From Home, Joker con Joaquin Phoenix, un nuovo di James Bond, Wonder Woman 2 e a dicembre, il 18 dicembre, Star Wars Episodio 9 e Masters of the Universe.
Sai come commenterebbe l'attore più in voga in questo momento al cinema?
Secondo me commenterebbe
Hunter Cool.
Esatto, oppure
sto cazzo.
Anche. Comunque nel 1983 poteva anche succedere che un tizio mezzo italiano e mezzo spagnolo con una pronuncia in inglese raccapricciante e una faccia pochissimo credibile facesse una hit che spettinava tutti per l'estate e poi tornasse in anonimato. È il caso di quest'altro brano tratto dalla Casa di Natale, che è I Want You di Gary Lowe. Andate a vedere il video perché è una cosa molto molto grossa. Do you believe that I'm a different man, babe? And you believe that I'm hard to get, but I don't need too much. I am an easy man to catch. Surprised. Well, what shall we do tonight?
di colore rosso e nero.
I know you have so many guys who want you. I know you have to choose the one who's right.
E non mi angoscia.
Girl, I know it's hard. So tell me I'm the winning card.
Il mio non è un punto di vista.
Surprise.
Ma la libidine è qui, amore.
Well, what shall we do tonight? What's gonna happen right? A big romance, what a chance. We got the most, I won't get lost. I want you cause you make me feel good. I want you cause you make me real.
Traumfabrik wünscht ein gutes Fest und einen guten Rutsch.
Al Teatro Sant'Angelo e nelle multisale, perché MS non vuol dire che potete fumare le MS, ma al Teatro Sant'Angelo e nelle multisalas, perché la serata è sudamericana, c'è Sette uomini a mollo di Gilles Lelouch. Filmone direi imperdibile.
Per quale motivo parliamo di questo film? Allora, dobbiamo parlare di All Men with a Gun. Però esatto. All Men with a Gun non è uscito né allo Zenith né nei multisala. Io e Fioravanti siamo andati e abbiamo detto: che ci vediamo? Abbiamo fatto esattamente come il personaggio del racconto di Smith.
Non avete chiamato?
Abbiamo, no, abbiamo visto prima, non abbiamo chiamato.
Abbiamo chiesto al cassiere.
Siamo andati a vedere questo film sperando che fosse il meno peggio. Effettivamente siamo rimasti molto soddisfatti.
Non la diciamo così, film... non la diciamo. Un po' avevamo studiato.
Un po' avevamo studiato,
un po' avevamo
sì.
studiato. In realtà sapevamo.
Un film che è passato anche a Cannes, peraltro.
Sì, sì, sì.
Di che cosa si
tratta? Quindi scusami, quella foto che voi avete mandato dalla multisala
era una persona che ha chiesto al nostro amico Giacomo Calzoni che cosa mi consiglia. Ora, e lì è partito un delirio di un quarto d'ora.
Chiesto veramente molto metaforico, ha stalkerizzato,
sì, con aria proprio arrogante. Vabbè, comunque, di che cosa si parla? Questo film è Gilles Lelouch, il regista, con un cast piuttosto importante. C'è Mattia Maric, c'è Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, che non saprete chi è, ma si tratta del...
Come no, Benoît Poelvoorde è grandissimo.
Esatto. Grandissimo, no, dico il nome non mi dirà niente, ma insomma è quello di Esiste via Bruxelles, ma di mille altri film, francesi e belgi. Questo film racconta la storia di Bertrand, che parte come protagonista, cioè Mattia Maric. Il film inizia incentrato su di lui, depresso, che passa le giornate sul divano con una famiglia, moglie, figli, ha perso il lavoro e non torna a lavorare da 2 anni per la depressione. Poi però il film prende una via molto corale, perché lui arriva in una piscina, va in una piscina, scopre, conosce Delphine, una allenatrice, e una squadra di nuoto sincronizzato maschile, molto improbabile, composta da altri 6 elementi, che sono tutti degli emarginati di fatto. E a questo punto il film prende, diciamo, vengono raccontate parallelamente le storie di tutti questi personaggi, che poi a un certo punto scoprono che in Norvegia si terrà un campionato mondiale di nuoto sincronizzato maschile e decidono di partecipare. Questa è la sinossi. Io e Andrea Fioravanti siamo rimasti piuttosto colpiti, perché in realtà mi aspettavo la solita commedia francese, pensavo ci divertiremo eccetera. Invece non so se Andrea è d'accordo con me, ma ricorda più certe commedie inglesi che non francesi, un po' sì. Il Ken Loach più leggero, un po' un Full Monty, sì. Roba di questo genere. Racconta una storia che è già stata vista, la morale di fondo, no, la storia non è mai stata vista, però diciamo l'impianto è un po' quello degli emarginati che poi scoprono qualcosa per cui vale la pena andare avanti, e poi alla fine la morale è tutti andiamo bene come siamo. Però in questo caso viene raccontato in maniera molto poco scontata.
Le Grand Band.
De Grand Band.
Ah, vedi, lui lo sa dire
francese, scusa.
Attenzione.
Diciamo che insomma è una cosa per certi versi già vista, ma declinata in una forma secondo me molto brillante, anche perché il regista fa un...
Aspetta Andrea, Fioravanti si è alzato in piedi, scatta sì, la radio in piedi.
Per puro cazzo.
Era alzato
per far passare della torre.
Le luci verdi dalla radio.
La radio in piedi.
Allora facciamo le piedi.
Per caso allora,
prima di passare la parola a Andrea, ti dico, secondo me ci sono, dicevo, il regista dimostra
di essere... Mi sono seduto per sbaglio.
Il regista, che peraltro è un attore, che è alla sua ha fatto un paio di film come co-regista, questa è la sua vera prima opera prima.
Come Coreda.
Però ci sa un po' fare, ha delle trovate simpatiche, anche visive, e soprattutto secondo me ci sono un paio di momenti, tipo c'è un montaggio d'allenamento che fa impallidire i Rocky di tutti i tempi, c'è addirittura un montaggio da heist movie, c'è cioè la preparazione di una rapina.
La domanda conclusiva è: funziona secondo te?
Pensavo, ma
secondo me è un film che funziona anche perché, allora, nella prima parte forse parte un po' lento, poi però ingrana tanto. Sto parlando solo io?
La cosa interessante di questo film è secondo me come è scritto con un equilibrio davvero raro in questo periodo, perché potrebbe prendere tante derive il film e non ne prende neanche una, rimane in quella coralità cui ci abitua all'inizio e non se ne va. Il film, diciamolo, fa parte di quel prodotto che, ahimè, mi trovo a difendere in questo luogo, che è il cinema medio francese, ma che funziona tantissimo, perché
funziona meglio
bene
del medio italiano.
Ci mancherebbe, perché è fatto molto bene.
Tra questa medienza, dopo spendiamo due parole.
Salotto coi libri.
Non c'è il salotto coi libri, non c'è il salotto coi libri, e questo è bravissimo. Funziona ed è molto divertente, perché si tratta di un film che, pur essendo ben fatto, non si prende mai troppo sul serio.
Ma è un full Monty?
No, è molto meno commedia e allo stesso tempo più divertente, perché Full Monty aveva dichiaratamente, esplicitamente, come dire, l'obiettivo di farti ridere. Questo film ha l'obiettivo di farti ridere tra le righe, e tu ridi tantissimo proprio perché i dialoghi sono scritti con l'accetta, perché certe situazioni sono divertentissime, ma soprattutto è questa. Ho pensato mille volte mentre lo vedevo, ma se lo facessimo in Italia con gli attori,
ecco,
che abbiamo in Italia,
sarebbe raccapricciante,
un disastro,
perché è una formula che forse si può prestare all'esportazione.
Assolutamente.
Immaginatela fatta dai soliti noti italiani, secondo
sì,
me.
Con
Raul Bova.
Vedo quelli di
Giallini, che ne so, Gasman,
Di Leo, quelli che hanno fatto il film di Bruno, ecco, insomma.
Giallini, Maglietta, il discorso è uno solo, che questi sono attori consumatissimi, molto molto sì, bravi, che sanno reggere dei primi piani e sanno reggere la recitazione in maniera clamorosa. Sono attori veramente di vaglia, ed è forse dovremmo cominciare a farci delle domande sul cinema italiano: perché non scriviamo più così bene, perché non recitiamo più così bene? Questo film è divertentissimo, andatelo a vedere, anche se il doppiaggio
è divertentissimo, ma non è il doppiaggio sicuramente,
scusate,
toglie qualcosa
a questa domanda. A me viene fuori tutta la cattiveria che mi è consueta. Voglio dire, non scriviamo così bene, ma se questo tipo di cinema in Italia lo fanno Veronesi, Virzi.
No, Virzi no. Veronesi.
Virzi.
Più Veronesi
Pierà,
che
no,
Virzi.
Ma Veronesi, ragazzi.
No.
Ma...
Però questa non è la commedia che ti aspetti.
È un film che forse l'unico che in Italia potrebbe girarlo è Paolo Genovese. Ha una buona mano per i film corali, ha una buona mano per
secondo me sarebbe un problema però di recitazione,
ma rimane quello,
assolutamente
rimane.
Comunque no, io ho menzionato Full Monty semplicemente per dire che questo è un film francese, ma non è la classica commedia francese. Mi ha fatto in alcuni momenti pensare più alle commedie di emarginazione,
però c'era stato un film qualche anno fa sempre con i soliti a Roma che facevano il
Sibilla,
sì, che facevano il, come si chiama il gioco, quello il gioco quello con le stone, come si chiama,
si
chiamava la mossa del pinguino, esatto, c'era stata una cosa,
il Carling,
sto cazzo
de Carling, c'era stato
io
qualcosa.
Direi di passare al prossimo
però
blocco.
Sì, no, diciamo sta cosa, io da amante della piscina dico che comunque la morale di questo film è che la piscina di Stan
rende i nervi e salva la vita. Sì, 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 e sì, assolutamente andate a vedere, perché anche sotto questo aspetto.
Ma ci sono donne in questo film?
Ci sono due donne bravissime.
Ma molto,
due
molto
bravissime attrici che fanno le allenatrici.
Guarda, mi dai l'assist per dire una cosa: questo film poteva prendere tante pieghe, anche molto tristi, di vicende personali all'interno dei protagonisti.
Esatto,
non le prende,
non la prende,
perché rimane un film serio. Rimane un film strutturato,
ma anche che si prende, cioè il personaggio, la disabile viene,
comunque, viene politicamente scorretta
in maniera
distribuito dalla Eagle Pictures. Lo trovate al cinematografo Sant'Angelo
e nei
programmazione per queste vacanze di Natale.
E torniamo a sederci.
A questo punto, però, io credo che Art Director debba introdurci una canzone, sì, che canteremo in piedi.
Allora sì, torniamo su.
Allora, perché noi amiamo raccontarvi anche in retroscena. C'è stato un momento in questa settimana, no, in cui dovevamo decidere se mettere un brano piuttosto che un altro. I topini ci avevano suggerito un altro brano. Poi, quando io e Lupus abbiamo ricordato che c'era anche questa nella colonna sonora del primo Vacanze di Natale, abbiamo detto no, che questo si fa tutti in piedi, si fa assolutamente tutti in
a
piedi.
A cappella!
Il Dartram, sì, Fabric
avrebbe detto.
E Anna Oxa.
Anche a cazzo.
Sarebbe facile guardarsi appena scivolare via, ma la mano mi cade nella tua, e col fatto che si resta amici, com'è giusto che sia, scarto l'idea di domandare a te senza di me cosa si fa nei pomeriggi troppo blu. Senza me chi sarà a darti un bacio di più? Sarebbe inutile parlare ancora dei problemi miei, li conosci e sai che mi arrabbierei. Così mi chiedi se ho mangiato o no, che bambino sei, non cambi mai, perché non dici che.
Hi, ciao a tutti.
Senza di me la vita sa di fumo e di malinconia. Senza me libertà e il nome d'una bugia.
No, nel senso,
senza di me cosa ci fai dentro a quel letto immenso?
In che senso?
Dove fermavo il tempo? Sul fondo degli occhi tuoi, e mi sai, senza di me, senza i sorrisi che ti mescolavi al mio caffè.
No, nel senso,
come sta la pianta che io ho lasciato senza dirle addio.
Lui si è sentito proprio bene, no?
Mi chiede mai perché non ci sono, che cosa.
Il mio non è un punto di vista, è un teorema, chiaro?
Senza di me che senso ha il buio quando scende giù?
Ma la libidine è qui, amore.
Io non so dove andare, cosa fare, chi sognare senza te.
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Bravo, Traumfabrik.
Voglio fare una denuncia, una rimostranza, qualcosa. Voglio appellarmi a voi. È insopportabile lo snobismo che si respira in questo studio. Avete rotto le palle, voi che votate Renzi e fate le pulci a voi.
È il prossimo il blocco.
Parliamo dei
cinebarettoni.
Galatea Renzi?
Galatea Renzi.
No, questo è il blocco in cui parliamo dei film giudicati i migliori dell'anno da Cahiers du Cinéma e dal British Film Institute.
Il problema
della
rivista che
Sight and Sound.
Il problema è che l'avete visti, perché in Italia non è solo.
Allora, alcuni li abbiamo visti, alcuni no. Parliamone e diciamo qualcosa. Quelli evidenziati sono quelli che hanno in comune queste due classifiche. Ricordiamo che Cahiers du Cinéma è la classifica viene fatta da un numero un po' più ristretto, viene fatta dalla redazione, sono solo 10. Il British Film Institute chiedono a un numero piuttosto ampio di critici europei, parliamo di un centinaio, 150, di votare, e quindi chiaramente la cosa è un po' più eterogenea e sono una ventina.
Posso dire che la commento, io sono un ex lettore dei Cahiers, ho smesso di rinnovare l'abbonamento da qualche mese, non l'ho rinnovato.
Questo è uno scoop?
Perché francamente li trovo un po' stanchi ed autoreferenziali. Devo dire che hanno un po' segnato il tempo, e in questo affare la loro classifica, questo è molto chiaro, dove c'è un ostracismo nei confronti del cinema del Festival di Cannes, perché c'è questa battaglia aperta tra loro e Thierry Frémaux, perché Thierry Frémaux è stato redattore, insomma viene da Positif. Dunque, ancora in Francia, pensate che meraviglia, magari ci fosse in Italia, c'è un dibattito tra la critica
tra scuole di critica, cioè, diciamo,
magari ci fosse in Italia, un paese meraviglioso,
c'è anche, ma non se la caga nessuno,
è inutile. Lara Capria, la cosa interessante è che sono andati a pescare un film come Les Garçons Sauvages, che è un film che è passato a Venezia l'anno scorso in settimana della critica, è un film assolutamente straordinario, secondo me molto bello, ma non certo può essere considerato il miglior film dell'anno. Questo la dice lunga quanto loro siano protezionisti.
Al secondo posto c'è Bruno Dumont, che c'è sempre, anche
tanto le loro classifiche sono sempre francesi.
Però al terzo posto c'è Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, che troviamo anche al secondo del British.
Ma è possibile che non c'è Coreda qua?
No, possibile che non c'è nemmeno Cuarón.
Però lascia perdere Cuarón, no, tuoi Cuarón, parliamo le cose serie.
Diciamola velocemente, i Cahiers du Cinéma ci abbiamo i due che abbiamo detto, Il filo nascosto al terzo posto, al quarto c'è Burning di Lee Chang-dong, che in Italia è ancora in uscita, che sembra clamoroso, vero?
Il film l'ho visto, è straordinario, lui è il regista di Poetry.
Com'è, ridillo ancora una volta.
Straordinario.
Ottimo.
E quindi sì.
Beh, un grande regista e un grande film, a quello che si dice.
Aung San Suu è un capolavoro, io l'ho visto a Locarno.
Sta al settimo posto, The Beach at Night Alone.
Vi assicuro che è un film pazzesco, un bianco e nero,
pazzesco,
stupendo.
C'è un film invece che è piaciuto a tutti, tranne che a me.
The Post, nemmeno a me mi ha fatto impazzire.
Al
però,
sesto posto c'è The Post, che però è anche nella classifica di Giacomo Calzoni, grande amante di Spielberg. All'ottavo c'è Il nuovo di Lars von Trier, del quale invece Calzoni parla malissimo, ma lui è un detrattore, lo odia a morte. Al nono abbiamo Lieto di Kirill Serebrennikov, che sta ancora a Postmodern.
Non c'è più. È un film carino, ma non so, tra i 10 film.
Non tra i 10, insomma.
Mi sembra un'esagerazione.
Invece, e non c'è il film di Boldi De Sica, tra l'altro.
Non c'è il film. Invece il British Film Institute mette al primo posto Roma.
Faccio un esempio.
Però attenzione, ricordiamo che questi sono voti personali di critici.
Sì, che poi fanno media ponderata, ecco. Cioè, faccio un esempio, allora, all'undicesimo posto della classifica del BFI c'è probabilmente quello che è un capolavoro sopra a qualsiasi immaginazione.
Beh, allora secondo questo discorso al 14° c'è The Other Side of the Wind.
Sì, no, però voglio dire, The Image Book di Godard è una roba che quando la vedrete vi renderete conto che non c'è limite, cioè non c'è confine, proprio è una partita oltre le partite. Allora dico, i Cahiers du Cinéma perché non mi prendono in considerazione Godard? Perché questa battaglia vecchia, stantia, logora, che non se ne può più. Posso segnalare al netto di Roma, che non mi stupisce essere in cima al BFI, un film che invece secondo me è un meraviglioso film, probabilmente un grandissimo film di Paul Schrader, che è First Reformed, che non so se avete visto.
Io lo attendo tantissimo.
Non uscirà ormai. Scaricatelo, per favore, perché è un film che deve essere visto assolutamente. Con un Christian Bale. Come si chiama l'attore?
Comunque,
l'attore feticcio di Linklater.
Non ce lo ricordiamo, lo diremo dopo.
Ethan Hawke. Invece no. Cold War di Palikowski?
Cold War non l'ho ancora visto, però io non...
No, io ho una domanda invece per Laszlo, cioè questo nono posto per un film italiano.
Lazzaro Felice non mi stupisce che sia tra i 10 film amati dal BFI, che guarda sempre con attenzione. I critici inglesi, se voi guardate le loro classifiche, hanno sempre dentro il cinema italiano, hanno messo Sorrentino più volte, Garrone. Il film Lazzaro Felice è un film che colpisce colpisce molto, a me è piaciuto,
anche
a me è piaciuto molto, probabilmente la maturità della Rohrwacher che aspettavamo da tempo confermarsi a questi livelli, però è un film che guarda molto al panorama internazionale, è finalista del premio Lux, è stata finalista del premio Lux, è candidata a European Film Award in diverse categorie, cioè è un film di grande respiro internazionale che racconta l'Italia così come piace vederla agli anglosassoni. E dunque capisco che sia in classifica.
Vorrei spezzare una lancia a favore di questa trasmissione che ci ha detto fino a un certo punto, perché al sesto posto dei BFI c'è per esempio Leave No Trace, che noi abbiamo volutamente
difeso,
abbiamo voluto mettere in scaletta nonostante non fosse programmato qui a Perugia, il film di Deborah Granik, che era la regista.
Posso dire una cosa? Secondo me invece la classifica non dei Cahiers du Cinéma, la classifica dei Cahiers du Cinéma faccio fatica a comprenderla fino in fondo, ma sono, come ha detto, è stato già detto, sono logiche interne, dinamiche che da, come dire, noi oltre Alpe non riusciamo a capire fino in fondo. Ho sospeso ben prima l'abbonamento dei Cahiers du Cinéma di 5 mesi fa, forse 5-6 anni fa. Detto questo, secondo me, io mi stupisco davvero di una cosa: di Roma al primo posto, e lo dico in tutta franchezza, nonostante, come è stato detto, sia uno dei migliori film di Cuarón, non so se il migliore, forse uno dei migliori di Cuarón, però Roma al primo posto mi lascia perplesso. Ma soprattutto vedendo quello che abbiamo dietro. Il problema è questo, non è Roma in sé, è il numero che ricopre, è il primo posto.
Però è sempre così la classifica, dati da varie persone.
Roma è quello stesso fascino della grande bellezza. Cioè,
probabilmente
l'anglosassone vede in questa dimensione quasi neorealista.
Però due parlano di Roma.
Però devo dire una cosa: è stato già fatto notare.
Invece voglio chiedere. Ah, prego.
No, volevo finire. E un'altra cosa che trovo assolutamente incoerente è come Blacksman di Spike Lee,
Black Klansman, posto
sopra The Other Side of the Wind.
Se l'avesse fatta la redazione, probabilmente dice diamo The Other Side of the Wind o Godard perché sono soprattutto.
Un affare di famiglia, ragazzi.
No, è clamoroso.
Due cose: non vedo Terry Gilliam. Un altro che mi incuriosisce è Visage Village, che non ho ancora visto.
È tra i miei 10.
Io lo vorrei vedere prima, perché secondo me è clamoroso.
Scusate, aggiungo l'ultimo perché è stato forse votato il miglior film nostro alla fine stagione scorsa. Il Fio Nascosto non c'è nei BFI.
Sì, c'è al secondo posto. Era anche evidenziato in giallo. No, ma l'avete già detto che ha pari merito al nono posto c'è Lazzaro Felice.
Abbiamo detto
che il Fio Nascosto non c'è. Io ero al bagno, lo dico per i nostri spettatori.
Lazzaro Felice in questa top ten ci sta, no?
No, ci sta. Ci sta.
Ci sta tanto, insomma.
Ci sta. Io l'ho messo al nono posto, Lazzaro Felice.
Ci sta dicendo come loro.
Senti, ma il Fio Nascosto tu l'hai messo?
Il Fio Nascosto l'ho messo al secondo posto.
Però come BFI, cioè c'hai due posti.
Però lui in testa ha voluto far figo, lui ci ha messo Ex Libris in testa.
No, sapete, adesso segnalo un film che io non ricordo le classifiche dello scorso anno, che però è passato in sordina e che secondo me è un grandissimo film, è In guerra di Stéphane Brisée. Noi ne abbiamo parlato. Veramente non comprendere la grandezza di quel film rispetto al tempo che viviamo è una grossa svista tipica dei critici.
Un'altra svista è Sborn, manca Sborn.
Posso dire l'assenza del Fio Nascosto per me qualcosa.
Posso tornare su una riflessione? Allora, io la classifica dei di cinema, ripeto, faccio fatica a comprendere. Però l'altra è ovviamente più equilibrata, però ci sono anche nell'altra clamorose.
È un po' più
Sborn.
Però ci sono anche nell'altra cose che faccio fatica a digerire.
Facciamolo anche noi, facciamo questo gioco dei 10 film.
Sarebbe carino.
Io non arrivo.
Con i voti, però, tipo il BFI.
Facciamolo in fuori onda. Ci sto, dai.
Prossima volta si può.
Nel fuori onda bisognerà ballare.
Ragazzi, perché comunque il tempo è finito.
Il tempo è tiranno.
Il tempo è tirannissimo.
Nel fuori
ma
onda.
Non per Boldi e De Sica, che sono tornati al cinema rinnovati, ringiovaniti alla grande.
E allora dedichiamo a loro questo pezzo perché poteva succedere anche che gli stessi produttori facessero le stesse cose e che delle band mai sentite si formassero, facessero una canzone popolarissima e poi sparissero nel nulla come i Bandolero, ve li ricordate? No, che hanno fatto
Bandolero!
Solo
Bandolero
Paris Latino.
Lui si è sentito poco bene, no?
Joséphine Blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivé direct from Mexico, Don Diego de la Vegas est comme Zorro.
La Liga du Sud,
dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même sur moi, quand pas l'appeler même moi. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi,
don't forget me, I'm Dr. B. Exactly.
Don't forget me, I'm Dr. B. Vers sur verre de Cuba Libre.
Dr. B, that's me.
Non siamo sette uomini a mollo nell'acqua, ma siamo sette uomini a mollo nella birra e nel vino. Però per fortuna i popcorn ci tengono a galla. E quindi, nonostante questa puntata del Bar Traum Fabric, così anni 80, ci abbia trascinato in atmosfere forse un po' frivole, un po' giocose, non potevamo...
Ciao a tutti!
Non potevamo certo esimerci dal nostro impegno con la serietà settimanale, ovvero l'angolo del professore, lo spigolo del professore. Dov'è il professore? Il professore,
Allora, il professore innanzitutto va chiarito che questa settimana è stato poco bene. Sono stato malato, quindi come dire, sarà poco ficcante, daremo solo i compiti per le vacanze. Come tutti i prof, prima della lezione, prima delle vacanze, è quella di assegnare dei compiti per le vacanze e poi far divertire la classe.
No, nel senso...
Esatto, e il senso è proprio questo. Allora, iniziamo dai compiti?
Vai.
Dunque, nonostante i veti governativi, già perché il presidente del Consiglio, Conte, dopo aver esibito Padre Pio, si esibisce in un'altra leccata di deretano al pensiero semplice. Meno compiti a casa e più tempo con la famiglia, a parte il fatto che, senza nemmeno rendersene conto, il nostro presidentissimo ha fatto una bella pisciata sopra l'articolo 33 della Costituzione italiana, che prevede la libertà di insegnamento, per cui se l'insegnante reputa che gli studenti abbiano bisogno di esercitarsi, è non solo libero di farli studiare a casa, ma è suo dovere farli studiare a casa. Ma soprattutto ha testimoniato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la linea culturale dell'esecutivo, perché se avessero studiato un po' di più, forse qualcuno avrebbe evitato di stringere mani a picchiatori professionisti, qualcun altro avrebbe saputo a che punto era il tunnel del Brennero e altri avrebbero saputo far di conto, visto che ora faranno di conto sotto le vacanze di Natale. Detto questo, mi sento obbligato a farvi studiare a casa per le vacanze. Partiamo dai libri, prendete appunti ragazzi, segnate sul diario. Allora, interrogati da Fata Morgana sui 5 libri che hanno segnato la loro conoscenza e il loro amore per il cinema, i studiosi, i critici, i cineasti, molti dei quali nostri amici come Bruno Roberti, Francesco Pitassio, Alessia Cervini e il nostro Daniele Dottorini, hanno elencato i seguenti libri: Qu'est-ce que c'est le cinéma? Cos'è il cinema? E poi i due volumi di Gilles Deleuze, e non riesco a leggere, poi mi dirà e poi l'immagine. Esatto, e poi l'empirismo eretico di Pasolini, certo, la natura non indifferente, l'immagine tempo, l'immagine movimento. Allora, visto che sono libri tutti un po' teorici, che andrebbero letti soltanto per quelli che veramente si occupano di cinema, io vi consiglio un libro, vale a dire Hollywood Babylon, il libro di Kenneth Anger uscito e che traccia una sorta di storia crudele degli scandali di Hollywood, vale a dire dei casi di cronaca nera, dei retroscena squallida dietro la magia di Hollywood, tra droga, morti sospette e zuppe, chi più ne ha chi ne metta. E passiamo alle mostre. A Roma fino al 31 dicembre nel complesso del Vittoriano, Pollock e la scuola di New York, 50 capolavori in mostra a Roma. Io l'ho vista, io ve la consiglio, veramente molto molto
bella. Andremo, noi andremo.
Sì, fate bene, perché è molto, molto bella. State lontani.
Scusa prof, faremo una gita del Bartano Fabric come abbiamo fatto a
fare. State lontani dalla mostra sugli impressionisti, è una truffa, ve lo dico proprio.
È tutta rimossa,
a Parigi,
è tutta
rimossa. Esatto.
Però alla mostra degli impressionisti si possono vedere
tutti i colori, rosso, nero,
tanti colori. Allora, passiamo alle serie. Dunque, qui mi sento di consigliarvi una cosa. È uscita su Netflix una serie che interessa a tutti noi appassionati di cinema, di recitazione, di sesso e di prostata ingrossata. La serie
Mondo Cazzo.
La serie è divertentissima, è scritta in modo eccellente, cast stellare, ma soprattutto dimostra cosa debba fare questa piattaforma. Produrre, cioè, serie che siano soprattutto racconti. Non aspettatevi dunque Roma con le inquadrature profonde, cazzi e mazzi, piuttosto regia da camera e dialoghi come se non ci fosse un domani. La serie ovviamente è il metodo Kominsky con un Michael Douglas in formissima,
figo.
A parte la prostata, veramente.
Che tramba!
Vedetevi questa serie che è mortale. È da ultimo non possono mancare i film, di cui certamente parlerà con maggior serietà e puntualità Laszlo Kovacs. Io mi limito a ricordare The Old Man and the Gun, Cold War e i citati Capri Revolution e Santiago di Nanni Moretti, che avremo ospite al Postmod. Io non ci sarò perché mi è scoppiato un serio eritema alle tre parole Nanni Moretti Perugia, cioè un eritema che mi fa grattare e mi si è gonfiata anche,
diciamo, dove
e come a Michael Douglas si è gonfiata la prostata. Bene, ora visto che ci siamo divertiti, vogliamo fare il quizzone su vacanze di Natale?
Allora è un tutti bravi?
Tutti bravi.
E allora sigla, scusate un attimo.
Tutti bravi. Sono tutti bravi. Col nudo degli altri.
Piccolo spoiler.
A me piacerebbe, scusi professore, ritrovare l'audio originale di quando
si componeva questa sigla. Averlo.
Allora, diamo un paio di regole. Non dovete rispondere subito. Il professore vi darà tre opzioni, quindi ragionate, segnatevi la vostra rispostina A, B o C. Partiamo con una domanda di riscaldamento semplice sul bellissimo vacanze di Natale del 1983. Prima domanda. Nel film uno dei protagonisti dice: non sono bello, piaccio. Allora, chi è? Christian De Sica mentre Zantorlin gli lavora il pisello, Amendola mentre guarda la foto di Falcao, oppure Jerry Calà in maglietta di sotto?
Facilissimo.
Era per riscaldarci, per provare i
pulsanti.
C, in maglietta di sotto guardandosi allo specchio dopo aver trombato la Sandrelli.
Non era male la Sandrelli.
Allora,
tempo,
rimaniamo nel facile.
Non aveva trombato la Sandrelli.
Nel facile. Facciamo una domanda per testare le vostre capacità di reazione. Uno dei protagonisti afferma con amarezza e sollievo: eppure sto Natale ce lo siamo levati dai coglioni. È Riccardo Garrone alias signor Covelli durante lo scambio dei regali a Christian De Sica mentre Zantorlin gli lavora il pisello, oppure è Zantorlin dopo che il rampollo Covelli gli ha restituito la mutanda?
Ah!
Ah.
Sentiamo Giacomo.
La B.
No,
no,
no, no,
era
Riccardo.
Allora,
non hai visto il
questa è un po' più complessina, eh? Andiamo
perché veniva introdotto da
papà, ci vuole dire qualche cosa.
Veniva introdotto così.
E poi ce l'hai?
Credo di sì, trovare. Aspetta.
La possiamo trovare,
aspetta.
Anche questo Natale se lo siamo levato dalle palle.
Eccolo. Allora,
tra l'altro Garrone, no, ricordiamo che è il San Pietro della pubblicità.
San Pietro della pubblicità.
È scomparso da poco, grandissimo, grandissimo caratteristica grandissimo, del cinema italiano.
Dovremmo ricordare per San Pietro. Comunque, ma
finiremo a mezzanotte un quarto.
Allora, terza domanda. Non voglio che i miei figli frequentino dei torpigne. A cosa si riferisce la signora Covelli? Al fatto che i suoi figli non debbano frequentare i Venati come il buon Santorlin, alla famiglia di Claudia Mendola o al fatto che le sue domestiche giochino con la neve?
B. Torpigna sta per
e io aggiungo Rossella Brescia. No, aspetta, no Rossella Brescia. Rossella Brescia era la ballerina.
Comunque va bene uguale, Rossella Brescia topico. Dove la metti sta? Va
sì,
bene.
Sì,
aspetta. L'attrice si chiama?
Attenzione.
Lei?
Non so. Rossella, vai avanti.
Allora, quarta domanda. Attenzione.
Non Rossella, la signora Covelli.
Te vesti come una mummia. Allora, se lei appunto. Allora, quarta domanda. Del film, nel film, uno dei protagonisti, tale Luana, ha come mestiere reale quello della pornostar. Di chi si tratta? Dell'interprete di Zantorlin? Di Stefania Sandrelli, della Antonella Interlenghi o di Moana Pozzi?
Io la so, non lo dico.
Ovviamente Moana Pozzi. Moana Pozzi in vacanze di Natale.
Bravo Torre, Rossella Como era, esatto. Scusate.
No, Rossella, no,
è uguale, siamo lì.
Io sto rivedendo.
Moana Pozzi era anche un po' d'altro.
Per dire la potenza del cinema di quegli anni, io sto rivisto adesso i primi frammenti dei titoli di coda, dei titoli di testa. Il nome più importante, il primo che appare dopo Luigi Della Rovere, presenta chi è, qual è?
Claudia Mendola.
Ah no, aspetta, no, lo so,
no,
io
non lo
so,
mettere,
io
non
lo so, mettere, io
non lo devi dire.
Sto cazzo, no.
Chi lo è? Ricordate? Provate a pensarci. 1983, il nome più importante,
cioè,
attorno a cui si costruisce questo film è quello di
Tardelli.
Jerry Calà.
Ovviamente veniva da tutta la parabola degli. E tra l'altro farei una domanda fuori. Ma Jerry Calà dice nel film, capito?
No, non lo dice.
Non lo dice.
Perché era già fuori da quel trucco. Però dice libidine. Beh, no, non dice libidine in quel modo. Menziona la parola libidine.
Shampoo.
Dice c'ho anche il fondo.
Nel film c'è una chiara allusione alla Russia precomunista pronunciata da Christian De Sica. Quale tra queste tre? A B di Santorlin, te sei a baionetta dei zar de Cortina? È questa. B, mentre scende dall'auto con Carina Up, De Sica afferma, residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma. Secondo te siamo messi male? C, mentre scende dall'auto con Carina Up, De Sica afferma, a Cortina ancora i comunisti non sono arrivati, siamo come la Russia degli zar. Quale tra queste tre?
B. Però onestamente c'è anche terza, scusate, sì. No, c'è anche a un certo punto dice i miei mi hanno tagliato, dopo il fattaccio mi hanno tagliato i viveri, e lei dice ah, come Reagan con Andropov. Cioè, anche questa non
è chiara satira politica. Allora, questa è più difficilina, eh? Papà, a te t'ha fregato il benessere? Cosa faceva il signor Covelli prima di essere ricco sfondato? Il venditore ambulante, il ruffiano per gay ricchi a Cortina o il muratore?
Il muratore.
E ora attenzione, si fa il gioco più difficile, un po' un completa la frase. Stefanella fa un dialogo con il suo fidanzato. Certo che quest'estate quando
Serenella.
Quando ci siamo messi insieme eri molto diverso con me. Ma che stai a dire? Se quest'estate manco c'ero sul sapore di mare. È questa la prima frase. Oppure, grazie, al mare sono al meglio delle mie possibilità psicofisiche. Oppure, è colpa di mio fratello che nel film Sapore di Mare era Jerry Calà. Quale di queste?
La prima. No, credo sia
la B.
Ma però c'è anche una bella cosa che dice, ma non, mi avevi detto di venire a trovare la Genova e non vieni. Ma lui,
come si chiama l'attore lui? Perché lui è un po' una meteora.
Lui ha fatto anche vacanze in America. Allora,
io spero solo che...
Visto che è stata anticipata,
è una delle mie battute preferite.
Che Rossella Biagi non ascolti questa trasmissione, perché...
No, ma non c'è... Ragazzi, ma c'è da vergognarsi.
Non riprenderemo
niente.
No,
c'è da sbrigarsi perché ancora c'è tutta musica.
L'ultima domanda. Avevi promesso che vi venivi a trovare a Genova e invece cosa risponde Covelli? E che sapevo io che il ponte crollava? A. B. Ti prego baby, lo sai che ti amo, non è stata colpa mia, davvero sono sincero, quel giorno finì la benzina, si buccò il pneumatico, non avevo i soldi per il taxi, il mio smoking non era arrivato in
tempo. Le cavallette!
Farmi da lontano amico, qualcuno mi rubò la macchina, ci fu un terremoto, una irrimenda inondazione di cavallette!
È B, B, B è
per scendere. Oppure non avevo ben presente il calendario, mica sapevo che Roma Sampdoria si giocava il 3 di marzo. Guardi di queste tre.
Io col cuore voto B.
Però è C. Vabbè, l'ultimissima, vi regalo l'ultimissima. Oh Madonna. Oh, guarda che siamo a Cortina, mica a Međugorje. Oppure, oh, guarda che siamo sulle Dolomiti, mica a Grotta Ferrata. Oppure, guarda che siamo a Cortina, mica a Lourdes. Vabbè, che facci i miracoli, eh. Quale di queste cose? Facci bene. Avete rotto il cazzo facendovi fare questo quizzone su vacanze di Natale.
Complimenti.
Grazie, professore. Passiamo a musica in HD.
Quante pellicce.
No, diciamo che va benissimo.
Concepción.
Assunzio Concepción.
Va benissimo andare in secondo. Ma non dimentichiamoci di non parlarci sopra. Siamo stati così bravi per anni, poi adesso dobbiamo parlarci sopra.
Anni.
Allora, visto che l'abbiamo buttata molto in caciara, abbiamo scelto bene insieme al caro Lupus, con cui ci siamo consultati, devo dire la verità che è arrivata da lui un po' la dritta per andare a proporvi questa cosa molto frizzante, molto in tema andiamocene in vacanza e se ne riparla l'anno prossimo nel bar Traum Fabric. E quindi vi parlo in musica in HD di uno di quegli evergreen che per la festa di fine anno, di capodanno in discoteca, non può mancare. Allora, l'abbiamo spoilerato prima, che c'era lì, c'era un finale...
Scorn.
No, c'era un finale Zazà, c'era.
Ah, e non ce l'ho.
C'avevi
sotto,
un finale
però.
Zazà.
C'avevo tutti bravi.
Tanto ormai, guarda, ce l'abbiamo persi, no? Sì, tutti lì. Con il loro cellulare.
Però scusate, con questa sinusite...
A me sta voce mi mette un brivido.
La devo mantenere.
Un certo brivido. Stavamo controllando sui social i nostri followers.
Allora, voglio sapere da Smith quanto ne sa di rum e cocaina, ovvero...
Andiamo avanti, un'altra domanda.
Stiamo parlando.
Diciamo che tra tutti, un po' di rum, un po' di cocaina, qualcosa riusciamo a mettere insieme.
Andiamo avanti.
Allora, volevo sfatare un po' di false credenze su Maracaibo. Ad esempio, no? Che c'entra Raffaella Carrà? Niente. È la sua?
Assolutamente niente.
No, è certo, però alla fine.
No, assolutamente non c'entra un cazzo.
Alla fine, molta gente è convinta che sia Raffaella Carrà perché una volta l'ha fatta in televisione. Ma soprattutto.
Ma chi è sta gente? Fammi capire.
Ma certa gente, guarda, lascia perdere. Un paio d'anni fa venne fuori questa storia perché effettivamente un coautore di questa canzone si fece un po' girare le palle, diciamolo pure. Nel senso che lesse un articolo uscito su Libero, a firma di Simona Voglino Levi, che intervistava la signora Colombo, Lu Colombo, autrice di... No, giusto?
Scusa, mi ridici chi era l'autrice dell'articolo?
Era di Foligno questa
Simona
ragazza.
Simona Voglino Levi.
A me coglione.
È bravo.
Era di Foligno.
Era di Foligno. No, però dicevo... Lu Colombo.
No, despoleto cazzo mai.
Lu Colombo è accreditata come autrice, ma non era la sola. E quindi questo caro uomo che noi conosciamo e anche apprezziamo scrisse questa lettera. Chi era? Era David Riondino. In quanto David Riondino è coautore, anzi, lui dichiarò: leggo che la signora Colombo avrebbe scritto Maracaibo, fantasia tropicale sulla base di una storia raccontata da chissà chi. Il chissà chi ero io. Come può facilmente verificare in rete, avevo composto la canzone con quella storia, quelle parole, quella musica, comprese le pistole machine, i pescecani, le zanne bianche, l'accento sulla I di Maracaibo.
Perché in realtà si chiama Maracaibo.
Certo. Già, perché in pratica ha raccontato Riondino la canzone, poi l'hanno scritta insieme, l'ha riarrangiata, rielaborata la Colombo.
per Carosello. Lui era con un altro editore, quindi a quei tempi fare una coedizione era un po' complicato, quindi dice vabbè, firma te, poi dopo ci mettiamo d'accordo, morale da favola.
Tra l'altro ti posso dire una cosa molto divertente: se andate a vedere uno dei pochissimi video di Mara che non esistono, cioè, c'è solo l'audio su YouTube, c'è lei di recente che lo canta, ma nella canzone originale è pieno di commenti di gente che vive a Maracaibo e che dice: sono arrivato qui perché è il nome della mia città, che viene dipinta come un paradiso tropicale, in realtà un posto di merda,
esatto,
di cemento.
Esatto. No, più che altro ci sono pozzi di petrolio, quindi è un posto bruttissimo. E lo dice la stessa in Venezuela, la stessa Colombo, che effettivamente questo titolo lo scelse un po' per caso, cioè lo dice pure, voleva ricordare qualcosa di esotico e gli venne fuori questo.
Ma
quando successe? Appunto, primi anni 70, erano a Milano all'università e c'era un po' questa voglia di fare una canzone appunto anche politica, se vogliamo, perché effettivamente non era Miguel ma era Fidel. Però questo brano detto un sacco di problemi, perché effettivamente insomma, rum e cocaina eccetera eccetera, il testo, per quanto sia frivola la musica, è abbastanza pesante. Infatti, sebbene nel 75 già fosse stata completata, uscì soltanto nell'81, nessuno lo voleva fondamentalmente pubblicare. A registrarla fu un pool di musicisti importanti, ma casualmente quasi. Sempre la Colombo dice: fu incisa in un piccolissimo studio di registrazione proprio da dilettanti, ma invece arrivò un gruppo di strumentisti, come fonico ci fu quello di Steven Spielberg, che era in Italia per lavorare coi Pooh. La chitarra suonò il produttore dei Bee Gees.
Amme coglioni!
E le percussioni il vincitore del Festival della Musica Panafricana, per dire. Nell'87 la stessa Colombo si mise a fare la restauratrice a Firenze. Perché? Perché disse: sentivo Maracaibo dappertutto ma non mi arrivava una lira, non sono stata aiutata e sono andata in crisi, la discografica mi aveva presa senza un progetto, hanno preso Maracaibo e non me. Quindi in realtà canzone dalla storia abbastanza travagliata.
Diciamo perfetta canzone da nightclub o da piano bar serale, cioè ci sono due.
Poi Jerry Calà l'ha trasformata in una sigla delle sue serate tragiche.
infatti comunque alla fine
rum e cocaina per davvero.
L'amico Riondino disse che, cioè, perché c'è un procedimento legale, e chiude questa sua un po' dichiarazione scottata dicendo: poi in caso lo visteremo nelle segrete della CIA per vedere se qualcosa ne esce fuori, perché insomma è un brano che sicuramente di crediti ne ha acquisiti, di soldi ne ha accumulati, e infatti quindi noi siamo sicuri, più che convinti, che anche
scatta la festa
a Capodanno 2018, ovvero nel passaggio verso il 2019, ballerete anche voi un'altra volta Maracaibo
in piedi, la radio
in piedi, ci rimettiamo in piedi e vi riproponiamo Lu Colombo e David Riondino, diciamolo, in Maracaibo.
Giovani donne ebre.
Era la copertura. Facciamo troppi contarmi con Cuba.
E anche questo Natale.
Simma di Miguel. Ma Miguel non c'era. Era in cordigliera da mattina a sera.
Ce lo siamo levato dalle valli.
Sono un grande cattino.
Abbracciava sulle casse di nitroglicerina. Tornò, Miguel tornò.
Cambiar caro è una scelta di vita, Filippo.
Davide impallidì, il cuore suo tremò. Quattro colpi di pistola le sparò.
Questa l'ha vista.
Maracaibo, mare in forza 9.
Tu ti spari via un 300.000.
Fuggire sì, ma dove?
E sei nel buro tutta la vacanza. Stai vicino, mi segui e non prendi l'iniziativa, vamos.
L'albero spezzato, una pinna
Una valenza torna.
E invece sto conte, sto cazzo!
Tutti tremulate, danzan come matte, casa di piaceri per stranieri, 130 kg, splendida regina,
in un garage,
rum e cocaina, zazza, se sarai cortese,
pensiamo cose positive,
ti farò vedere, nella pelle bruna, una zanna bianca come la luna.
Che spezzi di destino ben fatta.
Maracaibo.
Wir von Bad Traumfabrik wünschen allen ein frohes Fest.
Ed è con... No, scusa, Teutonica, è con grande emozione che lancio per l'ultima volta l'agenda cittadina, per l'ultima volta dell'anno chiaramente, emozione. Di Laszlo Kovacs.
Sono completamente impreparato perché stavo
guardando la tua performance
stavo guardando sciare
lo ski pass dell'anno scorso.
Stavo
è che questa musica non fa non può non
allora
può.
Cominciamo comunque dal primo sito che mi si è aperto sotto mano, che è quello del cinematografo Sant'Angelo. Ne abbiamo parlato
destino per farte.
In questo Natale, dove vi invitiamo ad andare al cinema e a sostenere soprattutto le sale cittadine, come da tradizione Bertrand Fabric fa, troverete in sala al cinematografo Sant'Angelo Sette uomini a mallo.
Diciamo che siamo sulla stessa lunghezza.
Di Gilles Lelouch ne hanno parlato il professore, il nostro amico Lupus. Il film a loro è piaciuto, andatelo a vedere e poi magari scriveteci un twist, un qualcosa. Scrivete quello che volete per dirci se il film anche a voi è piaciuto, così almeno ne potremo parlare nelle prossime puntate.
Comunque, vabbè.
Va bene, al Cinema Medias, che cosa troviamo in programmazione al Cinema Medias per queste vacanze di Natale? Chiaramente troviamo, come di consueto, al Cinema Medias un film dedicato ai più piccoli, ai bambini. In questo caso c'è il ritorno...
Beh, e allora, sui bambini, io credo che non possiamo che dire la nostra frase preferita che è...
Bidi bibi, bidi bibi. E infatti, qui ti volevo perché è tornata Mary Poppins!
Oh, beh!
Una sicurezza,
come sempre, il film è di Rob Marshall. Ne parlano molto molto bene. Io non ho tutta questa curiosità di vederlo. Preferisco conservare il ricordo della Mary un po' âgée, un po' proletaria, un po' rivoluzionaria nell'Inghilterra d'inizio secolo, dove la lotta di classe aveva ancora un valore determinante anche nelle scelte di una tata o di qualcosa da fare. Tra l'altro c'era compagno spazzacamino, cioè è un film epico.
Perché sei borghese.
E infatti, allora,
è un vero film,
la mamma femminista.
È un vero film comunista.
Qui comunista, lisergico, psichedelico, marxista, c'è tutto. Comunque, ritorno in Mary Poppins, andatelo a vedere, poi ci direte se vi è piaciuto o meno. Io non lo faccio, sospendo il giudizio.
Veramente?
Veramente sì, sono un uomo di parola. Venerdì 21, da praticamente da questa sera in programmazione fino a
però non lo fai.
Possibile che tu non abbia ancora capito un cazzo di questo lavoro?
Lo so, però purtroppo sono così, sono una persona coerente, tengo il punto. Al Cinema Z c'è il grande film di questo momento, il film che il BFI ha messo in cima alla classifica, lo troverete in sala solamente oggi, domani e domenica, 19, 21 e 30, Roma rompe la quarta parete, esce dagli schermi dei vostri laptop e va in uno schermo cinematografico.
E sei contento?
Io sono contento perché per chi lo vedrà, per il resto me ne frego. Detto questo, in sala c'è anche...
Ma io mica sto fumando.
Me ne frego
è il nostro motto. Me ne frego di morire. Detta questa, allora...
Non so che cosa mi sia successo.
Infatti, siamo momento di crisi. C'è anche il testimone invisibile di Stefano Mordini, che nonostante dica non sia brutto, io continuo a difendere, forse perché non l'ho visto, però se potete guardatelo e fateci sapere. al post modernissimo, vediamo al dunque. La settimana natalizia sarà una settimana abbastanza...
Il cinema!
Orfano di una sua geografia.
Una settimana abbastanza canonica, abbastanza classica. Intanto domattina c'è un matinè molto particolare.
Ah, partiamo alla mattina.
Alle ore 11...
Noi andiamo diretti dopo cena.
Alle ore 11 DJ Ralph introduce Maestro. Maestro è un documentario che racconta la scena underground newyorkese degli anni 70.
E allora che dirgli?
Tanti auguri, maestro.
Maestro, con DJ Ralph che introduce il film. Proiezione alle ore 11, ingresso ad un prezzo agevolatissimo di soli 3 euro. Se non avete niente da fare, quando? Fate un salto.
Dove Gran maestro dell'ufficio raccomandazioni e promozioni.
DJ è il nome o il cognome?
È il nome.
È un colpo da maestro.
In sala, a proposito dei colpi da maestro.
Oppure posso anche dire:
quando ti ho lasciato non ero che un discepolo, ora sono io il maestro.
Perché ci voleva venire, ma domani dormo.
A proposito di maestro, cioè,
aspetta, c'è anche un'altra cosa.
Vedrai che imparerai a chiamarmi maestro.
Comunque, Torre, se a 40 anni ancora dormi alle 11, è un problema, secondo me.
Detto ma questo, tu non sai che gli orari.
Quello che fai stanotte.
Ma lui fa fino alle 10.
Lui il cinema lo fa, davvero. Davvero.
Detto questo, porca miseria.
Infatti, ragazzi,
concentramento.
Oh. È mezzanotte.
Allora, tengo il punto dicendo che il vero maestro è Mario Martone. Il film è in sala da ieri fino al 26.
Questo non mi ricordo.
Ve lo dico io, andatelo a vedere perché Caprio Revolution. Insieme a Mario Martone c'è un altro grande maestro del cinema italiano che è Nanni Moretti, Santiago Italia. Ne abbiamo parlato tra l'altro.
Se si potrebbe fare un pensiero sopra.
Infatti faccelo, perché il buon Nanni ci fa un grande regalo di Natale, perché il 23 dicembre Nanni Moretti,
domenica,
in una giornata solitamente noiosa, pallosa, il 23 dicembre, a parte festeggiare il compleanno di mia mamma, che altro fai? Che nada, facciamo
però è
gli auguri.
È inutile che pubblicizzi perché tutto.
Auguri Fiorella.
Floriana.
Da sempre la chiamo Fiorella.
Floriana. Ha detto anche Fiorana.
Suona meglio Fiorella.
Quando eravamo bambini la chiamavamo Fiorana, oggi la chiamiamo Puffi per semplificare.
Va bene così, andiamo avanti. Comez, scusa, ma
come mai è uscito sto timbro di voce? Perché mi sono emozionato, la mamma è sempre la mamma. Ecco. Comunque, il 23 dicembre Nanni Moretti sarà a Perugia.
Scusami, perché come mai loro sono in piedi?
Perché sono preoccupato.
La radio in piedi.
E allora facciamo questa radio in piedi. Perché Nanni Moretti merita rispetto. Allora, caro Nanni.
Nanni. Non bullizzare il
Nanni, e al coro e il pueblo unito,
Amassera vencido,
noi aspettiamo Nanni Moretti a braccia aperte, cercheremo di...
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Scusa Nanni, è un pitato, non ci ascolti, io lo posso dire adesso.
Ma che siamo, il signor Alberto Sordi?
Ha ragione, ve lo meritate Alberto Sordi.
Le parole sono importanti!
Ma chi si interfaccerà?
Allora, detto
chi
questo,
si interfaccerà? Io voglio sapere chi si interfaccerà.
Ciao!
Io cercherò di strappare una dichiarazione. Un saluto al Bartram Fabric, un saluto al professore Andrea Fioravanti. Voglio
attacco
orticale. Io credo che ti risponderà.
Ho l'impressione che tu perda tempo.
Questo è il più
bel
da anni.
Però veramente, guarda, in questi giorni devo dire che ho avuto delle telefonate.
Ce n'è uno per ogni momento.
Mi faccio dare un sacco di botte, ho bisogno di litigare.
Ho scambiato un paio di telefonate con Nanni e devo dire che è stato molto emozionante, è stato molto bello, perché è una persona squisita.
Sì.
Squisita. Di una dolcezza inaudita.
Dunque, basta. È troppo infelice.
E infatti, aiutaci tu, Nanni, aiutaci tu, e con questo film lo stai facendo. Comunque, basta di parlare di Nanni Moretti, perché il 23 dicembre sarà a nostra disposizione. Potremmo fargli tutte le domande che vogliamo.
E lui dirà:
mamma, vieni a prendere!
Possiamo. Ce l'hai quella, sa che cosa stavo pensando?
Non
quando
credo.
Scende da
purtroppo non ce l'ho.
Però. Questa idea del pasticcere trotskista che ci rimane nel cuore.
L'Italia perbenista degli anni 50.
Detto questo, noi a Nanni chiederemo tutto quello che vogliamo. Perché? 23 dicembre, Nanni Moretti e il regalo di Natale che il postmodernissimo fa alla città. Però c'è un'altra cosa interessante che il postmodernissimo sta elaborando, perché il 9 gennaio...
Per saltare il sugo.
Lo dico qui in anteprima. Il 9 gennaio, Terry Gilliam al postmodernissimo.
Lo dichiara a fuoco!
Attenzione, attenzione!
Che fa? Che fa?
Aspetta, io mi do fuoco!
Aspetta, apro la porta per farla uscire un attimo.
Terry Gilliam sarà al postmodernissimo per parlare con voi tutti del suo, della sua opera incompiuta, cioè, del grande incompiuto della storia del cinema, il Don Chisciotte.
Allora, questo va, merita un applauso, davvero.
Sì, sì, sì.
No, sì. Allora mi sento di fare i complimenti a Ivan Frenguelli che ha portato.
Bravissimo. Facciamo i complimenti a tutti, soprattutto al sindaco di Montone che ci ha aiutato in questa impresa. Ci siamo riusciti, terribile, ma torna a Perugia dopo tanto tempo.
Sì, bene.
9 gennaio. Bravi, però, bravi, in sala, prima del 9 gennaio ci sono due film che mi sento di consigliarvi. Anzi, tre, e sono.
Non saprei.
Un cartone animato per i vostri bambini, ma anche per voi. Un'animazione, come si dice oggi, cartone animato è un po' vecchio. Dai creatori animatori del Gruffalo, per questo film sono stati anche candidati agli Oscar, è un inedito in Italia, La strega Rossella e Bastoncino.
Vedrai che imparerai.
52 minuti di tempo passati al cinema a vedere questa meraviglia. L'altro
volevo dire
l'altro film in programmazione è Lontano da qui, e non dimenticarmi film israeliano che l'anno scorso vinse il Festival di Torino.
Israelita.
Io credo di avervi detto tutto, perché poi dal 27 dicembre in sala ci sarà Cold War, il 1 gennaio Suspiria, e poi ci sarà anche
Cold War.
Non l'abbiamo detto, signori, nel nostro oggi a anno, ma esce al cinema, riesce al cinema il 7 gennaio uno dei grandi capolavori indiscussi della storia del cinema,
Gli uccelli
di Alfred Hitchcock.
Io chiudo dicendo una cosa velocissima che riguarda Nanni Moretti, che tornerà sul 7 da febbraio col suo film tratto dal libro di un autore israeliano. Ci tenevo a dire.
Posso dire una cosa? Io vorrei vorrei anche un po' così gonfiarmi il petto, no? Inorgoglirmi, mettermi questa coccarda.
Tutti
perché...
parlate di cinema, tutti!
Infatti, perché questa trasmissione, questa alcova, questa accolita, questo spazio di cialtronerie ha creato un talento. Ha creato un talento, e il talento è Simone Rossi.
Bravo!
Il timido Rossi che è sbocciato,
i coglioni così poverini.
E domenica morirà. Domenica la sua carriera sarà sbloccata.
Calma,
quanto è durata la carriera?
Calma. Io chiuderei con un
e andiamo.
Allora ragazzi, anche perché io devo chiudere, anche perché c'è una persona che sta cercando di raggiungerci e si è persa, quindi bene che chiudiamo la puntata, anche perché siamo in ritardissimo, e quindi non posso far altro che augurarvi un buon Natale, delle buone feste, e ricordarvi come sempre che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, anzi Laszlo Kovacs, Lupus Ionero, il signor Smith, Air Director. Ringraziamo il signor Buonasera, Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica, Freiner Rotterweiler. Grazie a Simone Rossi, Marco Relatore, Daniele Paparelli, Andrea Fioravanti e non mi ricordo di dirlo,
Giacomo!
Che poi è un nome che mi riesce difficile. E al professore, finalmente Natale, noi andiamo a trascorrere qualche venerdì senza litigare e rimpinzandoci come maiali. Voi andate a mangiare i cappelletti, panettone e Pandoro, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E restateci!
Faccio dare un sacco di botte, ho bisogno di litigare!
Mamma mia,